Ciao, ti do il benvenuto su Ravens Fashion Podcast o il benvenuto se è la tua prima volta sul canale. Io sono Beatrice e Ravens è il primo podcast italiano su moda, marketing e sostenibilità che ti racconta la fashion industry in tutta la sua bellezza, complessità e sfumature. Ti anticipo che questa non sarà una puntata come le altre, ma si tratta quasi di una lezione magistralis sul mondo della moda e il mercato del lavoro nella moda e del lusso, tenuta da una persona che ha un'esperienza pluriennale a livello globale. Quindi, se per caso vuoi cambiare lavoro, ti vuoi riposizionare nel settore, oppure sei uno studente che sta cercando lavoro per la prima volta, o semplicemente vuoi migliorare la tua carriera in questa industry, avanzare di livello e scoprire nuove opportunità, questa è la puntata per te. Eccoci, la sigla è finita, posso partire a darti le solite informazioni di servizio. Come sempre, trovi tutte le risorse che io e il mio ospite, in questo caso, citiamo durante la puntata nelle note dell'episodio, quindi ti consiglio, quando avrai finito di ascoltarci, di andare a spulciarle per vedere se c'è qualcosa che ti può interessare. Sempre nelle note della puntata trovi tutti i contatti, sia miei che del mio ospite in questo caso, che tra poco ti presenterò, oltre al link per candidarsi a It Factor Society. Per chi non lo sapesse, It Factor Society è il mio programma di gruppo di formazione sul personal branding. È un programma in cui imprenditori, professionisti, SEO, eccetera, possono sviluppare il proprio personal brand, ma in realtà separare tante cose, proprio a livello mentale, di approccio, di posizionamento, di valore, di vendita anche di prodotti, ma anche di vendere se stessi a un certo prezzo e di non sminuirsi. Insomma, tutta una serie di cose che poi si vanno ad affrontare. Comunque, c'è il link di candidatura anche lì, nel caso tu potessi essere interessato, interessata o interessata. Passo ora a introdurti l'ospite della puntata. Sto parlando di Sasha Milazzo. Sasha è, come ti ho già un po' anticipato, un professionista, un headhunter che lavora nel mercato della moda del lusso da tantissimi anni. Ha supportato le principali maison, ma in realtà tutta una serie anche di brand e di startup, veramente poliedrica come figura, a trovare talenti giusti nelle countries giuste, perché ovviamente sappiamo che i brand di moda hanno tantissimi poli sparsi nel mondo. Perché l'ho invitato su Ravens Fashion Podcast? Perché l'approccio di Sasha, quando devi andare a guidare un candidato verso la sua posizione lavorativa, parte da un presupposto molto simile al mentoring e al coaching. C'è una sensibilità, una cura nel seguire la persona, persone che a volte poi devono andare a ricoprire anche dei ruoli parecchio importanti che io non ho visto da nessun'altra parte. Sempre a proposito di formazione, Sasha è anche il founder di Growth Academy, una piattaforma di e-learning, ma in realtà è molto di più, è veramente una piattaforma che ha tutto quello che serve ai professionisti e alle professioniste che stanno cercando lavoro nella moda o appunto stanno cercando di crescere da un punto di vista di carriera. Poi te ne parlerà meglio lui durante la puntata, però io posso assicurarti che io stessa ho mandato delle persone da Sasha perché mi fidavo di lui e del suo approccio e queste persone poi mi hanno dato dei feedback estremamente positivi per il modo in cui erano state seguite e per gli spunti che erano usciti da una singola chiamata. Quindi capisci bene che dopo esserci conosciuti per caso non potevo perdere l'occasione di invitarlo su Ravens Fashion Podcast. Quello che mi piace di più di Sasha è che lavora in una maniera talmente etica che ha la fiducia, si conquista facilmente la fiducia sia delle persone, ha più di 25.000 followers su LinkedIn, che non è una cosa proprio banale, ma anche la fiducia delle aziende. Lui lavora tantissimo di passaparola, lavora quasi da un punto di vista boutique per quanto riguarda il lavoro e la selezione dei candidati per le singole aziende con la sua agenzia, e questa è una cosa che io apprezzo tantissimo. Quindi direi che ti ho detto tutto quello che dovevo dirti nelle premesse e ti invito ad allacciarti la cintura perché stiamo per alzarci in volo. Sasha, ti do il benvenuto su Ravens Fashion Podcast. È un onore averti qui, io sono molto contenta perché ci siamo conosciuti per caso alla fine, però davvero avere un professionista del tuo calibro qui, secondo me sarà veramente arricchente non solo per me, ma anche per le persone che ci ascoltano. Quindi grazie davvero di aver accettato.
Ciao Beatrice, grazie mille a te per avermi invitato. Sì, è vero, siamo conosciuti un po' per caso, però sono molto contento. Ho poi scoperto il tuo podcast e veramente sono molto contento, felice e onorato di essere qui. Complimenti anche a te per tutti gli achievement che hai ricevuto per questo.
Grazie, grazie davvero. E i complimenti poi sono reciproci perché vedremo poi che hai una carriera, hai anche tu, hai avuto degli achievements incredibili, direi. Almeno quando ci siamo conosciuti mi hanno iniziato a parlare di te, io l'ho sconvolta, ma non voglio fare troppi spoiler. Ok, direi di iniziare subito con i clou della puntata. E come sempre vorrei farti le tre domande che poi pongo a tutti gli ospiti che arrivano qui sulla Venus Fashion Podcast per farvi un po' conoscere meglio dall'audience e anche per iniziare a parlare, a scaldarci un po'. La prima domanda è, secondo te, qual è il problema principale nell'industria della moda oggi?
Allora, io ne individuerei piuttosto uno, perché ovviamente è quello su cui si focalizza la mia attenzione un po' per la mia attività, che è, fra virgolette, il problema un po' dell'immagine che la moda trasmette e quindi della visibilità che le persone che sono attorno vedono un po', diciamo. Io credo che questo sia dovuto un po' anche alla rivoluzione dei social media e di questa sovraesposizione che ha portato veramente a focalizzare l'attenzione della moda su quelli che sono gli aspetti un po' shining, dal fashion show a tutto quello che ruota attorno, che effettivamente poi per chi è un professionista del settore è una piccola parte che ruota attorno, invece ha un cuore dove ci sono migliaia, milioni di persone, in diversi posti e in diversi modi, diciamo, che lavorano sia nella parte del design, dello sviluppo, della manifattura, del tutto quello che fa funzionare la moda. Io credo che il nostro settore poi, ti ripeto, ha ancora molto da imparare anche da altri settori. Io ho avuto la fortuna anche di lavorare, fra l'altro, in alcuni settori come la tecnologia, dove effettivamente le leadership sono diverse. Nel nostro settore, diciamo, ancora l'influenza di leadership egotiche, fattori politici, ma anche un problema di trasparenza. Questo per un headhunter sta provocando anche un problema di acquisizione di talento, nel senso che oggi noi ci troviamo con candidati che effettivamente magari non vogliono entrare, non ascoltano le nostre proposte, o con persone che hanno lavorato con noi per tanti anni e che ci contattano per se possiamo aiutarli magari a vedere altri settori. Questo è qualcosa che non si vedeva, quindi questo fenomeno, ad esempio, l'abbiamo visto con Vanessa Kingery, che lascia Condé Nast per Google. Questo è qualcosa che, conoscendo quanto ambito sia il nostro settore, eravamo poco abituati. Io ovviamente poi spiegherò meglio cosa faccio, ma ho anche un'attività di educatore in questo settore e questo problema di visibilità diventa anche un problema per molti degli studenti che accedono, o non solo studenti, anche persone che vogliono accedere a questo mondo con un'idea che è più di fashion show, quindi una conoscenza molto superficiale del settore. Molti studenti non sanno, non conoscono ad esempio strutture aziendali o altro. Quindi molto spesso diciamo che le persone si approcciano vedendo il fashion show, dimenticando che invece un'azienda, anche fra le più importanti che vediamo, Dior, Louis Vuitton, sono fondamentalmente delle aziende manufatturiere, che essendo molto verticalmente integrate, fanno il loro prodotto, creano il loro prodotto e che poi lo distribuiscono. Quindi sono principalmente dei manifattori che poi rivendono il loro prodotto nel loro network. Quindi c'è anche molto altro ed è un peccato che non sempre questo si possa vedere. Questo un po' come educatore è la mia missione. Io da tanti anni porto appunto sempre ai miei studenti una visione di tutta la filiera che effettivamente è quella visione globale che li aiuterà tanto a entrare e a crescere in questo settore.
Hai toccato tanti punti interessanti, poi ne parliamo meglio, li approfondiamo, però mi veniva in mente l'altro giorno, quando si pensa alla moda, per esempio, si pensa alle città, alle grandi capitali, no? Milano, Roma, Firenze, qualche altra città. E l'altro giorno vicino in un posto un po' sperduto, una città dove non mi sarei mai aspettata, che non è neanche una città, è un piccolo comune, abbiamo trovato una sede di Valentino. Sono passata di
Certo.
fronte a una sede di Valentino, quindi anche questo un po' Quest'idea, no? Che lavorare nella moda devi per forza vivere in una delle big cities con tutti anche tutto quello che è annesso, no? Il costo della vita anche in un certo tipo di città. In realtà anche questa è una convinzione che va un pochino smantellata, perché non è così, nel senso che ci sono un sacco di centri produttivi dislocati anche dove non ti aspetteresti. E questa è, per esempio, una cosa che non viene mai detta nel passato.
Per sostenere questo punto che dici, che cioè, al di là dei distretti italiani, che ovviamente ci vengono in mente, da Scandicci a Biella, a tante zone, ma io nella mia attività ho lavorato su tutto il mondo, perché ti ripeto, io nella mia attività sono specializzato sulla filiera, parlo diverse lingue, quindi ci chiamano più per la nostra expertise. Scoprire Gondomar. Gondomar è in provincia di Oporto, è una delle città dell'oro in Europa. Ci sono delle unità di Christian Dior, ad esempio, ma ci sono le stesse a Pforzheim, in Germania, e sono anche luoghi dove, per chi cerca un lavoro in questo settore, che è molto interessante, spesso parliamo di manifatture completamente integrate, che vuol dire che dentro ci sono tutte le posizioni, che vanno anche dal supporto, fra virgolette, product marketing, al più tecnico ovviamente, ma anche posizioni di supply chain, di HR. Quindi sono target per cercare un lavoro in paesi che poi sono anche molto aperti a chi lavora solo in inglese. Quindi è questo che io cerco sempre di diffondere. Bisogna mappare il proprio mercato del lavoro, perché questo settore può offrire tanto. Bisogna sapere dove trovarlo, cercare dove trovarlo in questo senso.
Che poi penso sia davvero la difficoltà più grande, il matchare l'offerta con quello che poi è disponibile e non si conosce. Uno dei problemi che ho sempre evidenziato qua su Ravenous, soprattutto quando un giorno venne in una delle puntate questa startup veramente virtuosa del Sud Italia, che lavora all'estero tantissimo, con clienti importantissimi, e qua in Italia, tra i giovani almeno, è poco conosciuta. E io ho detto, non abbiamo veramente idea di quello che c'è nella strada dietro casa nostra, perché noi pensiamo, sogniamo, ma non conosciamo neanche il tessuto poi effettivamente produttivo e delle realtà che ci sono, anche innovative. Quindi è un peccato perché uno poi rischia di scontrarsi con solo 3-4 grandi aziende che hanno, poi lo vedremo, dei processi di selezione, delle figure che cercano ben specifiche. E si perde tutto il resto. Quindi, secondo me, le figure come te e anche e soprattutto la tua attività di formazione sono fondamentali per superare questo ostacolo, non solo nei confronti delle giovani generazioni, ma in generale di tutte le persone che si stanno appunto ricollocando, no? Che stanno cercando un nuovo tipo di impiego, che vogliono provare a cimentarsi in un settore che alla fine è molto bello e molto affascinante, alla fine.
Certo, e poi anche come dicevo, vedi, anche con il discorso che molte di queste aziende, comunque, a parte l'azienda principale, poi attorno c'è tutta una filiera di fornitori di eccellenze incredibili. Noi parliamo dell'Italia, l'Italia nella metalleria, nella gioielleria, veramente eccellenze che sono in grado di sostenere il lusso, e solo loro sanno farle certe cose. A livello veramente mondiale, cioè nessuno riesce a copiarli. E quindi molto spesso effettivamente ci sono possibilità, essendo il tessuto, ti ripeto, non è che cercano solo designer o sviluppatori prodotto, cioè voglio dire, c'è tutto attorno, ci sono diversi ruoli. Ed è lì che poi bisogna sapersi muovere e considerare non solo il target brillante, LVMH, Kering, whatever. No, ci si può arrivare lì. Alle volte si inizia da lì, ovviamente, ma molto spesso ci si arriva. Io nella mia attività di dumping, anche per questo, ho una vasta expertise e conoscenza, perché io mappo tutti questi fornitori e decine di volte ho portato dai clienti, ho presentato dai clienti expertise che venivano dal supplier, quindi persone che sicuramente avevano 10, 12 anni, alle volte 8 anni, 5 anni, altre volte, di esperienze in supplier, che è un'esperienza molto complessa, e quindi rivalutabile in azienda. Quindi molto spesso quello che insisto in classe, sì, guardate i brand, non costa nulla ovviamente, ma col giusto peso guardate anche dall'altra parte, perché intanto entrate, lavorate e poi Vediamo come sviluppiamo un percorso che ci porti anche in un medio termine nell'azienda che ci piace. Io posso darti tantissimi esempi di selezioni dove appunto la differenza è stata la conoscenza del territorio e in supplier ho trovato profili incredibili che sono entrati in grandi nomi, ci sono ancora oggi, hanno sviluppato poi carriere molto interessanti. La priorità deve essere conosco il settore per entrare. Prima entro, prima applico, prima lo scopro, più imparo, poi si cresce.
Vero. Un'altra cosa che mi veniva in mente è anche a proposito di conoscenza, no? Questo grosso problema della conoscenza, che non si conoscono le aziende, era cos'è il WMASH, che adesso come requisito in più quando fa le selezioni, mi sembra di aver visto che fornisce il corso, c'è cioè
Sì,
questo corso di conoscenza proprio
certo.
dell'azienda e che lo offre e se tu fai quel corso lì, loro lo valutano positivamente perché comunque già una volontà di conoscere come funziona l'azienda, già quello ti può aiutare anche nel processo di selezione, secondo me, a capire bene che cosa vuole l'azienda da te, a capire se tu puoi offrirlo, no? Anche in termini non solo di valori, ma proprio di struttura. Ma non voglio spoilerare troppo, adesso parto con la seconda domanda perché mi sono resa conto che sono partita con i ragionamenti. La seconda domanda che ti volevo fare è un po' più personale, mettiamola
Certo.
così, e proprio perché si parla tanto di carriera, no? Ma alla fine carriera, vita privata, le cose possono coincidere, o a volte no, possono essere anche due binari paralleli. Comunque, volevo chiederti qual è la tua definizione di successo oggi.
Allora, sì, diciamo che innanzitutto sì, sono due binari paralleli, però portati avanti alla stessa persona, eh. Io vengo dalla psicologia clinica, quindi ho un certo background e una certa visione su questo. Bisogna sempre considerare questo, che sì, possiamo in un certo senso figurato separare il professionale, il personale, nel senso che torniamo a casa e stacchiamo, o vogliamo fare altro, però siamo sempre la stessa persona. Quindi è per questo io credo molto che il concetto di successo deve essere sempre legato alla propria vita, ai propri valori e a dove si è. Io oggi posso dirti che è un lavoro challenging, motivante, che mi offrono le sfide. Io sono una persona che ha iniziato in azienda, ma poi che è andata in consulenza, amo la consulenza perché ogni nuova missione è stato un nuovo challenge, è stato un nuovo apprendimento. Quindi il fattore per me importante è anche quello, ho un nuovo challenge, apprendo costantemente. Poi bisogna sempre considerare i valori che ovviamente cambiano nella nostra vita. Io oggi ho una famiglia, una bambina di 3 anni. Ovviamente, come tutti i padri, adoro passare molto tempo con lei quando posso, quindi ovviamente la mia risposta non è la stessa di 15 anni fa quando ho iniziato, quando ero nell'hunter che faceva 50-60 ore di lavoro perché sapevo che ero molto più ambizioso, sì, anche nella volontà di crescere. Oggi, preferisco avere più tempo.
Chiarissimo. Altra domanda personale che alla fine sembra un po' la preferita delle persone che ci ascoltano perché poi vanno a spulciare le cose che poi gli ospiti consigliano effettivamente, ed è cosa stai leggendo, ascoltando, guardando in questo periodo che ti senti di consigliare? Perché io sono una persona curiosa, io adoro andare a vedere che cosa davvero consumano le altre persone, soprattutto le persone che ammiriamo, perché ci dice molto anche magari della loro personalità. E quindi ero curiosa anche di quello che stai effettivamente consumando tu.
Allora, diciamo che io sono una persona molto eclettica, molti interessi. Mi piace molto, ho una grande passione per le neuroscienze, quindi consiglio sempre tutto quello che sono quei media che ci possono aiutare a capire meglio ed accedere a questa conoscenza, da HBR, ad esempio. Sono anche una persona molto pragmatica, leggo molto il Financial Times, che per me è qualcosa di strutturato e trovo, diciamo, che ha meno judgment rispetto a altri. Leggo anche molti fumetti, ad esempio, quindi questo è qualcosa che non mi manca mai. Adoro anche i libri che mi raccontano molte biografie, ho imparato da molte biografie. Io credo che sono alle volte, purtroppo non possiamo conoscere tutti, ma attraverso le loro biografie si impara sempre qualcosa.
Vero.
Quindi da questo punto di vista poi leggo ovviamente anche delle storie a mia figlia, quindi in questo momento abbiamo tutto questo melting pot. In termini di quello che guardo, beh, non guardo molto la Common Day TV perché come molti ormai ci siamo spostati a altre cose. Quando ho tempo che riesco a dedicare di nuovo, mi piace tutto quello che ha dietro una storia vera. Quindi ho appena, ovviamente, Balenciaga è stata una serie che è stata, a me è piaciuta molto, anche perché abbiamo potuto vedere una certa personalità, che ovviamente ad alcuni può sembrare in un certo modo, però che ho trovato molto, molto interessante. Così come serie come The Crown, ovviamente tutto quello che cerca di riportare un po'. Sono anche, ti ripeto, qualcuno che guarda. Ho scoperto Breaking Bad, ad esempio, tutti ti consigliano, questo ci ha messo molto tempo, poi mi sono innamorato delle loro opere, ho adorato Better Call Saul. Mi piacciono ascoltare ovviamente anche molti podcast perché trovo molto interessante, anche se ascolto molta musica, sono io stesso un musicista, quindi molto spesso mi stacco una varietà abbastanza. Ho suonato tanti anni molta musica classica, quindi fa parte di me. E i podcast è qualcosa che trovo molto interessante perché ci aiutano a scoprire una cosa che dovremmo, avessi il tempo, ci vorrebbero veramente il più possibile ogni giorno dedicare. Mi piacciono molto alcuni, ovviamente Common, Tony Robbins. Tim Ferriss, adoro, ho scoperto Naked Neuroscience quando si parla di
Vero?
diffondere la
Bellissimo.
neuroscienza, sinceramente lo consiglio. Consiglio anche Ravenous perché mi è piaciuto, c'è questo, quando l'ho scoperto c'è questo punto di vista appunto sulla moda, mi è piaciuta anche la tua crescita. Se qualcosa che penso sia importante quando si può vedere, perché ovviamente quando mi hai contattato ho scoperto e quindi abbiamo ascoltato anche con la mia business partner, e visto un po', ed effettivamente anche la crescita attraverso questo mondo mi piace questo cercare un punto di vista un po' più personale, un po' più crediamo molto anche in questo noi come concetto di educazione. Si impara molto dagli altri,
Vero.
dalle loro esperienze e alle volte quando si ha cuore aperto, un po' a nudo, un po' a nudo, sì, però. È quando appunto da queste persone che si espongono si può imparare tanto. Quindi mi piace questo concetto e complimenti anche per la crescita.
Grazie, grazie davvero. E quello che dicevi tu, no, dell'imparare dagli altri, ogni puntata a me lascia davvero un pezzo importante di quel. Quella che è stata poi la mia formazione e che poi ha permesso anche a me di fare degli scatti di carriera. Quindi è molto interessante come il rapporto con gli altri ci aiuti sempre di più poi a progredire verso quelli che sono i nostri obiettivi. E tutto questo poi ricordati che c'è un libro che ho comprato in prevendita, tutto sulle neuroscienze, penso relative al marketing, se non mi ricordo se è più generico. Dopo se mi ricordo il titolo te lo scrivo e lo scriverò anche nella descrizione del podcast, è di una ragazza americana, credo, che seguo su Instagram e adesso ha fatto questo libro. Era molto interessante, a me piace molto il suo profilo, poi magari scopriremo che lo segui perché adesso non mi ricordo il nome, però.
Molto interessante, sì, grazie. Se poi, questo perché poi oggi si scopre veramente, oggi in positivo e in negativo, perché stiamo andando molto il neuromarketing comunque ha il suo dark side o dangerous side, ma io conosco persone che lavorano in università, quindi a livello PhD di ricerca, anche che vengono dalla moda, e quindi dal lusso, che oggi stanno facendo ricerche, stiamo facendo scoperte incredibili. Dal valutare la temperatura della persona che entra e scoprire le differenti strategie. Un po' pericoloso da una parte, però è veramente molto interessante. Soprattutto interessante l'aspetto, dobbiamo diffondere, perché dobbiamo, credo che la difesa principale che abbiamo è la conoscenza. Quindi più
Assolutamente.
noi sappiamo di come il nostro cervello funziona e in un certo senso come interagiamo nel mondo attraverso questa bellissima struttura che è di base biologica, ma che poi ci permette di interagire col mondo e creare le storie delle persone che diciamo dalle quali impariamo. Beh, tutto viene da questa struttura biologica. Più ne sappiamo, sicuramente più facilità avremo anche ad adattarci a questo mondo e a sviluppare il nostro potenziale.
Assolutamente, ma è proprio il principio di base, cioè conoscere se stessi per conoscere il mondo In modo che anche quando ci succedono delle cose e capiamo perché reagiamo in quel modo, possiamo avere un controllo, comunque un avanzamento, un miglioramento, un aggiustamento anche verso appunto gli obiettivi che abbiamo anche di carriera, perché alla fine è quello, no? Anche capire perché prendiamo direzioni diverse e perché alla fine un settore che non abbiamo mai considerato può adattarsi meglio a noi in base a quello che abbiamo scoperto di noi stessi, che secondo me è magico perché. Io sono una di quelle persone, per esempio, che ha cambiato strada, no? Facevo parte, ero stata anch'io ammaliata dal fashion show, perché lo styling penso che sia uno dei mestieri più show che ci siano.
E tra i più desiderati, tio. Per chi è seduto dall'altra parte, io incontro migliaia di studenti l'anno e l'ho fatto per tanti anni, anche se negli ultimi anni è veramente un trend. Per questo c'è molta intasatura anche.
Già quando. Un paio di anni fa, alla fine, perché ho finito il master nel 2018, mi sembra, il primo, e c'erano già stylist dietro ogni angolo, e giustamente perché uno deve essere libero di perseguire la professione che desidera, però mi sono resa conto anch'io, col senno di poi, quanta poca consapevolezza avessi della reale entità del mestiere quando ho scelto di intraprendere gli studi. E questa è una cosa anche qui. Importante perché ci viene chiesto di fare delle scelte in giovane età rispetto magari a un certo tipo di percorso di vita, studi anche importanti che portano via anni di vita e soldi, perdonami.
Certo.
E non c'è consapevolezza di quello che poi c'è davvero nel mercato del lavoro, penso che sia uno dei problemi più importanti rispetto alle giovani generazioni che non riescono poi a fare quel match fra mercato e passione. E quindi si ritrovano in questo limbo anche doloroso, che poi lascia delle ferite aperte se non si è in grado di poi rimettersi in piedi velocemente, no? Perché ci viene chiesta anche una certa velocità. Cadi, sì, rialzati, ma rialzati in fretta perché ci sono tutte anche delle convenzioni sociali da.
Ma infatti io credo che questo sia anche un po' una delle problematiche, anche bisogna instillare la volontà di andare fuori a lavorare presto anche, fra virgolette. Ovviamente accanto agli studi, per tante ragioni, per scoprire questo mondo il prima possibile e magari poi orientare le scelte di studi su un po' d'esperienza. Questo è qualcosa che alle volte siamo stati spinti. Io vengo da una generazione dove veramente dovevamo andare all'università. Io mi sono laureato nel 2005, per darti un'idea. Dovevo andare all'università, bisognava non lavorare, perché bisognava studiare, 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 e poi uscire dall'università. What? Cioè, cosa faccio? Quindi effettivamente per questo sulla mia pelle, poi io ho sempre lavorato accanto per lavoretti, varie altre cose che fai sempre per un interesse personale, però molto spesso eravamo più spinti a quello. Invece no, le scelte universitarie si possono anche posporre, perché oggi non dobbiamo dimenticarci che se guardiamo alle life expectancy, quanto tempo resteremo su questo mondo, cioè le nostre carriere sono molto più lunghe, quindi correre a laurearsi senza fare esperienza, non è sempre. Meglio cercare un modello ibrido, ce ne sono tanti, che permettono di lavorare e magari sostenere degli studi un po' più generalizzati, non si deve per forza andare nello specifico. Per capirsi meglio e poi si continua a lavorare, si riprende a fare il master. Tanto questo credo che sia un pattern che ci aspetta tutti, perché non, cioè, non possiamo rimanere con l'illusione che a 54 anni, come si andava prima, si va in pensione. Si battono per 67. Io non so se sapete, conosci un po' le situazioni diverse del mondo. In Giappone c'è gente che a 90 anni lavora. Cioè, in università, in whatever, quello che fa non importa, però che lavora e che continua a produrre, perché arriveremo, bisogna un bilancio. Quindi noi, di nuovo, tornando a quello che dicevamo prima della conoscenza di se stessi, consapevoli di questo, è importante che lavoriamo per conoscerci, anche confrontandoci col mondo del lavoro, perché non ci si conosce confrontandosi con un muro a casa. Cioè, per dire, ci si conosce anche andando a vedere come si lavora, cosa si fa, come si interagisce con i colleghi, quali sono anche alle volte le cose più noiose di un certo lavoro, per scoprirle tutte. Che poi quello che dicevamo prima, sì, possiamo mantenere quell'illusione, no, vabbè, io faccio questo lavoro, poi se non sono contento, ho il padel. Sto estremizzando ovviamente. No, bisogna sempre pensare che siamo sempre la stessa persona, quindi a un certo punto questo tipo di scissione, da psicologo chiamerei, non porta benefici, ma altro può portare altre complicazioni. Quindi meglio di nuovo confrontarsi costantemente con questo mondo del lavoro attraverso i diversi path che ci sono e poi piano piano sostenere la propria educazione. Ovviamente nel nostro settore ci sono mestieri che richiedono certe conoscenze tecniche. E su questo non ci, cioè, se vuoi fare il designer, ma meglio che vai a studiarlo, questo mestiere, che vai nelle pattern room, che vai a fare, perché devi imparare non solo a disegnare, disegnare forse è l'ultima cosa. Quindi lì c'è una certa tecnicità. Questi sono alcuni path. Poi la moda ne ha tantissimi, sono anche persone che l'hanno scoperto dopo. Io, se mi permetti, una bellissima storia di una candidata del cuore, una persona che ho lavorato con lei tanti, tanti anni fa, che effettivamente stava facendo un path universitario dedicato alle lingue, perché è una persona che ne parla diverse, quindi che ha sempre avuto una passione. Per una certa motivazione purtroppo familiare, ha dovuto lasciare gli studi, è entrata in un'azienda conosciutissima, che non posso menzionare al momento, e questa azienda è entrata come receptionist, però aveva una passione, ha utilizzato, ha investito per studiare, per prepararsi sul prodotto. Questa persona oggi supporta tutto quello che è legato al ready-to-wear, accessorio per una grandissima casa di moda. C'è voluto il tempo che c'è voluto, ci sono stati degli step in supplier, però ci si può arrivare. È importante sempre questa conoscenza mista del settore e di se stessi.
E soprattutto entrare, che penso sia la cosa più difficile. A proposito di entrare e di cominciare, in realtà, tu ci hai già dato qualche informazione comunque di chi sei, della tua carriera, del tuo percorso, però vorrei entrare un po' più nello specifico perché le storie personali appassionano molto comunque, perché ci si rivede, si può scegliere alla fine anche la scelta di un consulente, di affidarsi a una persona, dipendono molto a volte anche dal tipo di impatto, dalle vibes che ci dà questa persona, quindi voglio darti l'opportunità di presentarti ufficialmente e ti chiedo anche di raccontarci un po' come sei arrivato a fare quello che fai, cosa fai esattamente e tutto quello che c'è poi in mezzo nella tua storia.
Allora, sì, grazie per la domanda. Allora, sono Sasha, sono un appassionato psicologo clinico che però fa un mestiere differente. Sono un headhunter, quindi lavoro nella selezione, nel talent acquisition, e sono anche un career coach e un formatore. E sono specializzato nel settore del lusso e della moda. Devi considerare che io sono cresciuto tra due paesi cugini. Io ho una mamma francese, un padre italiano, quindi sono nato in Francia, e poi sono cresciuto a Siracusa, in Sicilia. Quindi da lì poi sono partito per Siracusa, è una città bellissima, veramente ti dà questa forma mentis. Noi abbiamo l'arte, abbiamo questa parte greca che vive ancora nel teatro. Io ho avuto anche la fortuna, ho fatto molto teatro greco da giovane, quindi ho avuto anche la fortuna di recitare lì. Quindi un aspetto molto importante, come dire, io sono una persona globale, non chiedermi qual è la mia nazionalità, perché ho veramente difficoltà con questa domanda. Quindi poi sono partito da Siracusa per Roma. A Roma ho studiato alla Sapienza, dove mi sono laureato in psicologia clinica con il vecchio ordinamento, uno degli ultimi, e ho iniziato in un centro di terapia, di riabilitazione, quindi un centro dove gnocchi fantastico a Salerno, dove ho avuto la possibilità di fare un internship bellissimo, facevamo cose fantastiche, c'era spazio, avevamo tempo, e siamo veramente divertiti a fare teatro con questi ragazzi che avevano veramente bisogno del nostro supporto, a fare musica, a fare giornalini, cose. Però io avevo sempre un tarlo. Io Da sempre so cosa voglio fare nella vita. Ho scoperto le Lanting casualmente, avrò avuto 17-18 anni, qualcosa del genere. E mi ero fissato proprio che questa idea di essere tra le persone e le aziende, per supportare le persone proprio a esprimere il loro potenziale. Ed effettivamente il mio percorso l'ho disegnato così. Dopo la psicologia ho voluto scoprire il mondo della psicologia del lavoro, diciamo, il mondo più aziendale. Quindi ho fatto un master in HR a Milano e durante il master ho fatto una bella ricerca, ho mappato un po' il mio mercato e ho avuto l'opportunità di iniziare con un internship in Louis Vuitton Italia. Io ho la fortuna di parlare diverse lingue perché ovviamente sono bilingue dalla nascita, poi sono stato, ho viaggiato tanto, quindi ho utilizzato le mie abilità trasversali e anche il buon momento, cercavano in quel momento, Louis Vuitton era in un bel periodo, l'Italia nel 2008 era uno dei paesi più performanti al mondo per il lusso, perché l'Italia è da sempre una destinazione di viaggi, anche di grandi viaggi, e amata ovviamente per certe città che sono considerate fra le più belle al mondo. Quindi la presenza di unità commerciali del lusso è fondamentale. Effettivamente è molto importante, pur essendo il paese non grandissimo. Quindi all'epoca Louis Vuitton era veramente in un boom e stava crescendo il dipartimento risorse umane. Quindi l'opportunità di iniziare con un internship di 3 mesi, che poi sono diventati 2 anni, bellissimi, 2 anni nei quali ho imparato tantissimo. Ovviamente Louis Vuitton è un'azienda da questo punto di vista che ti sa formare. C'è una forte attenzione al retail, quindi anche se non lavoravo in negozio, ho ricevuto tutte le formazioni che ricevi per conoscere quel mondo, come dicevamo prima. E poi la fortuna era anche che il dipartimento era piccolo, quindi ho avuto l'opportunità di vedere moltissime cose. Riportavo direttamente all'HR Director. E quindi poi anche lavorando, sì, lavoravo sia in selezione che in amministrazione, quindi ero veramente molto vicino rispetto a questo. E poi ero quello che parlava francese nell'equipe, quindi anche la comunicazione con la Francia, ho avuto veramente la chance di fare tantissime belle cose anche lì. Però quello che dicevo prima, il mio sogno era fare le Dunter. Ora, fare le Dunter vuol dire andare in un'agenzia. Andare in un'agenzia, scoprire appunto quello che gli inglesi chiamano the hard game, perché un'agenzia è molto competitivo. E anche lì ho guardato a me stesso, alle mie competenze trasversali, parlavo già 3 lingue e mezzo, ho visto che l'Irlanda comunque era quel paese dove appunto queste skills potevano essere molto utili, perché in Irlanda, come pensate, c'è una tassazione favorevole c'è da tanto tempo, quindi tutte le grandi aziende americane sono lì, hanno gli headquarter lì. Quindi io sono entrato in questa agenzia facendo selezione inizialmente per Apple, Google, IBM, VMware, tantissime aziende che sono lì, e continuando poi a farle, abbiamo un po' l'espansione dell'agenzia, è stato molto interessante anche da vivere. Quindi ho fatto recruitment su tutto il mondo, principalmente nell'IT all'inizio, però poi anche molta assicurazione, molto finance, servizi, molto molto interessanti. E sempre parlando con persone che venivano da lì. Ho fatto, per darti un'idea di uno dei ruoli, da IT Director per la Romania a ingegneri specializzati Cisco per l'Egitto, che è un paese leader in questa parte anche delle comunicazioni, cose incredibili. Però poi sono tornato alla moda perché ovviamente è sempre stata una mia grande passione, quindi ho cominciato a chiedere ai miei ex colleghi se avevano bisogno dei miei servizi, e così ho iniziato. Iniziai con una bellissima missione per un'azienda del gruppo LVMH che costruiva degli uffici e delle manifatture, e da lì ho scoperto il mondo. Quindi poi, 11 anni fa, proprio ora, in questi 11 anni fa, in questi giorni, stavamo iniziando le pratiche, o finalizzando le pratiche, stage della creazione di G&M Fashion Career. G&M Fashion Career è la mia agenzia che ho creato con la mia business partner a Londra, tanti tanti anni fa. Oggi siamo anche a Barcellona, e noi appunto siamo specializzati solo su questo settore. Noi lavoriamo su tutta la filiera, quindi che va dalla concezione della collezione, prima del design, sviluppo del prodotto, poi tutta la parte ingegneristica, la manifattura, ma anche il marketing, il digital. Abbiamo fatto così tanti ruoli da product merchandiser in Bangladesh per alcuni degli uffici. Sai che molte aziende hanno i loro uffici, ovviamente, per scegliere il prodotto che puoi andare in negozio e con chi farlo, fra virgolette, e poi fino a ruoli di design director, visual merchandising director, tutto il mondo. E ovviamente, grazie alle lingue, ancora una volta torno, la parte personale è molto importante. Grazie a questa mentalità aperta, anche io lavoro direttamente con l'headquarter, che sia a Parigi, che sia a Milano, e questo ci ha facilitato veramente tanto. Poi dall'altra parte c'è l'altra parte, che è quello che ho sviluppato, perché come Dunter, il fatto di avere una base di psicologia clinica e una grande passione per questo aspetto aiuta tantissimo. Io sono sempre stato uno di quegli Dunter che i propri candidati, non ti dico li portavo quasi per mano, perché da Dublino non ci facevano viaggiare, per fortuna, se no chissà che disastro ecologico, eh? Però virtualmente li seguivo sempre, sono qualcuno di molto coachy da questo punto di vista. Mi ricordo un candidato che oggi è una delle personalità più importanti in Italia nel settore, quello che dicevo prima, di questi supplier specializzati, nel settore della moda, quindi ho visto aziende come Elvémash, Métiers des Arts. Quindi questo mio candidato, che ti parlo di, credo che fosse novembre 2011, no, scusami, luglio 2011, che stavo andando a fare l'ultimo colloquio in una delle sedi di LVMH a Parigi, che appunto mi raccontò dopo, mentre attraversavo Pont Neuf, io pensavo a lei, Sasha, che come l'allenatore di Rocky, la sentivo con me. Quindi come Dunter sono sempre stato molto di supporto, amo il supporto alle persone, e per questo ho anche un'altra carriera molto importante, che è quella di formatore. Faccio molto lecturing, collaboro con tantissime università, business school e fashion school, dalla Central Saint Martin, che per ovvie ragioni adoro, è stato un sogno entrare la prima volta lì, ed è lo stesso, ho la stessa sensazione ogni volta che rientro per andare a fare le mie conferenze, appunto i miei lecturing, lo SDA Bocconi, il Marangoni, Westminster, UPF a Barcellona, lo IED nelle diverse sedi. Sono appunto anche lì 10 anni ora che incontro studenti. Adoro questo io. Credo che, se molti me l'hanno condiviso in classe, anche con feedback, si sente, io entro in classe e amo veramente quello che faccio. Questo è importante, perché ci si arriva con una consapevolezza, come dicevamo prima, che è fatta dei due aspetti, se stesso e il mondo. Però questa è una cosa, sono proprio contento, e oggi andare in classe, condividere, spiegare come possono realizzare i loro sogni, che non ci vuole la bacchetta magica, ci vuole la voglia di lavorare, e la voglia di conoscere, è qualcosa che adoro. Quindi questo è quello che faccio. Tu considera che ho classi. Londra è una città che adoro, ci sono persone che vengono da tutto il mondo, è una cosa fantastica. Io dico sempre, ho viaggiato con tutti gli studenti che ho incontrato e con i miei candidati. Sai quello che dicevamo prima, di imparare dagli altri? Io agli altri per tutta la mia carriera. Io sono diventato quello che sono perché ogni persona che ho intervistato per un lavoro, ho perso del tempo, li ho ascoltati, e loro mi hanno dato in cambio tantissimo. Ed è questo che porto in classe oggi.
No, meraviglioso. Io nel mio piccolo, le poche volte che ho fatto lezione, mi sono resa conto davvero di quanto siano più importanti le domande che ti fanno che tutto il resto, cioè quelle domande lì che poi portano anche te a evolvere, a cercare nuove risposte, a cercare risposte più soddisfacenti, quindi anche tu entri con la tua passione e alzi lo standard, perché già quello nella scuola non è scontato. Loro ti raggiungono e alzano ancora di più lo standard, e poi tu devi raggiungerli. È una specie di proprio salto al rialzo che quando succede è meraviglioso, e posso solo immaginare con tutta l'esperienza che hai che cosa gli puoi aver dato, perché in questi minuti ci hai già raccontato delle storie. È proprio bello sentirle le storie, è il potere dello storytelling, no? Anche sentire la storia di un'altra persona ti può ispirare, puoi capire, ma quindi quella persona ce l'ha fatta, posso farcela anch'io, oppure quella persona per quel ruolo Aveva quelle competenze, ci è arrivata, allora posso farlo anch'io. Se sentire le storie degli altri, di come hanno trovato lavoro, è per questo che poi anche le biografie nella moda, secondo me, sono appassionanti da leggere, ti può permettere di scoprire nuove strade che prima magari davi per scontate, e poi posso confermare la tua enorme esperienza, perché poi off records, quando avevamo parlato la prima volta, io ti avevo citato tre nomi e praticamente non dico che te ne eri occupata tu, però quasi, c'è cioè persone che sono passate magari anche dal podcast o per mie conoscenze personali e affettive, comunque lavorano nell'ambito anche solo, come dicevi tu, dei supplier, e comunque che tu conoscevi, quindi sicuramente agli ascoltatori posso confermare la tua
Non si vedono i capelli
enorme
bianchi, dopo
competenza.
tanto ci ascoltano.
Io lo sto vedendo, ma non è vero, non ci sono capelli bianchi. Bugia. Comunque, andiamo avanti. Adesso ti faccio una domanda un po' più complessa, però che qui esige la sintesi, mettiamola così. Se dovessi descrivere il mondo del lavoro, il mercato del lavoro della fashion industry oggi con una parola, quale sarebbe?
Sicuramente è competitivo. È competitivo perché ovviamente per quell'effetto che dicevamo prima, molti sognano di lavorare in questo settore, e quindi ovviamente stiamo parlando di un settore fra i pochi che ha più di 250 percorsi di studio, che siano BA, master, completamente dedicati. Non esistono altri settori. Quindi questo per dirti quanto pipeline di studenti ci sono. E soprattutto poi perché è competitivo, perché guardano tutti dalla stessa parte. Questo è qualcosa che intasa i canali. Guardano tutti dalla stessa parte, poi c'è anche la competizione dovuta anche al mondo dell'advertisement nel mondo del mercato del lavoro, che è stato facilitato. Io credo che LinkedIn sia un grandissimo strumento. Io ho festeggiato i 16 anni su LinkedIn. Entrai in LinkedIn quando io sognavo di entrare in L'Oréal, quando ero all'inizio del master. Poi entrai in Louis Vuitton, però all'inizio del master volevo andare in L'Oréal perché c'era questo aspetto internazionale, un'azienda molto aperta. E poi era un'azienda che all'epoca faceva employer branding. Wow! E dicevo, wow, il marketing del talent acquisition è un sogno. E quindi effettivamente legai molto con l'HR che venne in classe. Partecipammo all'epoca a quello che esiste ancora, il Business Game di L'Oréal, con la classe del Master. E quindi mi invitò, e sono su LinkedIn dall'epoca. Io devo tantissimo a LinkedIn, perché io sono stato fra i primi in agenzia a portarlo quando nessuno ci credeva. Cioè, alla fine, i primi 3 mesi nel team, i primi 3 mesi, direi il primo mese e mezzo, il mio manager mi diceva: no, ma tu perdi solo tempo, vai su Monster. Poi, quando ha visto i risultati, effettivamente si sono buttati tutti su LinkedIn. Quindi è uno strumento geniale. E credo che sia molto utile per fare quello che io in classe insegno agli studenti, è il marketing, il proprio job marketing, quindi andare a studiare le persone, cosa fanno, come lo fanno. Ma come job board è comunque qualcosa che è intasante, perché l'Easy Apply fa sì che molte persone facilmente applichino per posti per i quali non hanno veramente né l'esperienza né le competenze, intasando ulteriormente i canali.
È vero, assolutamente. È una cosa di cui io mi rendo conto spesso quando vai a vedere una job description, ci sono delle cose, vedi 500 candidati. E uno magari si scoraggia anche, dice, vabbè, non mi candido, e poi magari sarebbe l'unico che ha davvero le competenze, perché bisogna capire che su LinkedIn tra quei 500, cioè magari 130, sono persone che hanno provato, ma che non hanno il curriculum neanche ottimizzato, non hanno nulla.
Posso dirti che sei gentile con questo numero, non voglio, perché uno non bisogna scorare, la propria ricerca di lavoro deve essere fatta da diverse strategie, però poi bisogna ponderare anche emozionalmente. Cosa vuol dire? Quanta emozione investo nella strategia di usare l'Easy Apply? Well, se sono abbastanza emotional intelligence, 0,08%. Ok, quanto invece investo in lavoro e in crederci emotivamente, in una ricerca proattiva che è fatta di conoscere un mercato, individuare aziende, provare a contattare le persone, che ci vuole moltissimo tempo, però le statistiche non mentono, è la più efficace.
E soprattutto le persone giuste.
Sì, le persone giuste, ne parleremo un po' più avanti, ma è quello che noi insegniamo anche nella nostra Academy, ne parleremo poi dopo. Si tratta di cercare di una strategia che è rivolta all'hidden job market, cioè andare a, dice, end up, quindi a riuscire ad arrivare sulla buona scrivania al momento giusto attraverso le persone, perché quando ci sono tantissime statistiche, c'è chi dice il 40, c'è chi dice l'80, l'80% forse no, ma una buona percentuale tra tutti e due questi numeri dei ruoli e delle opportunità si chiudono in questo modo, con un curriculum che arriva attraverso. Io ti faccio un esempio, ti parlo della mia attività molto tecnica di Headhunter. Ci sono alle volte certi ruoli che so che io uso poco l'advertisement, non metto mai annunci anche perché non posso correre il rischio di avere troppo, perché faccio un processo comunque molto selettivo, quindi preferisco io andarli a cercare. Quello che faccio alle volte è che, siccome ho un po' di candidati, come diciamo prima, se ho una posizione relativa ad un settore e ad un'area geografica, io diffondo un'idea con quelli più fidati e poi con strategie arriva il curriculum, ma questa è un'altra cosa, è sempre relativa a un hidden job market. E se quella persona, Beatrice, mi manda quel curriculum, io so chi è perché ho lavorato con lei, questo può essere un bel curriculum. È questo che bisogna capire anche, cioè per uscire fuori dalla competizione bisogna conoscere il mercato e applicare una strategia, tante strategie.
Sottovaluta tantissimo, almeno io l'avevo sottovalutata tantissimo all'inizio della mia carriera, che poi è il momento più critico, no? Quello dove devi trovare il primo lavoro, le relazioni. Che relazioni non vuol dire andare a tampinare la gente su LinkedIn o gli Hunter.
Ma poi gli altri lasciateli perdere, perché se non hanno ruoli per voi vi fate quasi odiare. Scherzo, eh no? Alcuni forse, ma non tutti. Alcuni ci piace ascoltarvi comunque, poi purtroppo non abbiamo nulla, però.
Però davvero, cioè, conoscere le persone, andare a degli eventi, fare networking in modo sano e costruttivo, è davvero anche quello una cosa in più che potete fare che non vi costa nulla, anzi vi apre la mente perché oggettivamente anch'io la maggior parte dei lavori che ho trovato e dei clienti erano per passaparola, erano per stima reciproca, per consiglio, no? Quindi sicuramente anche quello è una cosa che io mi sento di consigliare, ma per la mia esperienza. Cioè, quanto può dare fastidio il ricevere un'application che non è minimamente personalizzata, che non è pensata? È lo stesso fastidio che capita quando su LinkedIn ti chiedono il collegamento e le persone dopo 2 secondi ti scrivono, dandoti dell'uomo, nel mio caso, a volte perché non personalizzano neanche il messaggio, per venderti qualcosa, no? Per chiederti una call conoscitiva. È sempre il concetto del prima di chiedere tempo, dallo tu. E il darlo significa anche
Certo.
costruire l'application o comunque applicare una strategia in un certo modo, con l'aiuto poi di professionisti che vi indirizzano. Una cosa che questo podcast secondo me non l'ho mai detta, che mi fa molto ridere, che quando durante il primo master ci fu il Career Day classico, no? In cui vengono le aziende, le comunque persone di varie realtà a parlare, io ebbi questo colloquio, io all'epoca stavo facendo la stylist e la director, quindi io uscivo così da quel master lì, e avevo questo colloquio con questa persona che mi disse: ma te ti ci vedi fra 20 anni? A fare la stylist, a tirarti dietro i borsoni dalle agenzie, dagli uffici stampa, ma te sei fatta per il marketing, ma cosa fai lì? Vieni a fare marketing nella mia agenzia. E io, povera me, lo guardai e gli dissi: grazie. E dentro di me pensavo: ma questo che ne sa di me? 9 mesi dopo mi stavo iscrivendo un master sul digital marketing e ho collegato queste cose solo mesi e mesi più tardi, dicendo: guarda, per la persona quanto ci aveva visto lungo, quindi anche il fatto di confrontarvi con figure che oggettivamente ne sanno quanta differenza può fare e quanto tempo magari può anche farvi, tra virgolette, perdere meno.
Certo. È molto interessante anche quelli che condividi, perché queste sono testimonianze di quello che si può fare quando si chiede con educazione. Cioè, vedi il discorso, al di là, tarpinare le Hunter, vi ripeto, non è l'HR ancora peggio, perché poi li stressa. Cioè, il discorso è andare a cercare, questa è un'idea di una strategia più targetizzata che noi, appunto, è la metodologia che insegniamo molto spesso. Io sto cercando, sono interessato ad una certa area. Ok? Quindi mappo il mercato, posso cercare quali sono le aziende, quali sono i player, i supplier e diversi target aziendali. Guardo poi a quali persone, se voglio guardare al marketing, al di là di mandare 100 messaggi all'HR, che non ne può più perché fa tanti lavori, cioè fa tante cose, l'amministrazione, l'acquisizione del talento, le buste paga, lo sviluppo. Andate a cercare, ok, io voglio andare nel marketing, questa azienda è piccola, media o anche grande e sono interessato a quest'area, a questo dipartimento. Cercate la persona. Nell'invito si aggiunge perché cercate un aggancio emotivo, magari cercate le persone che hanno studiato alla stessa università o che hanno lavorato nell'azienda nella quale avete fatto un'esperienza breve, whatever, è sempre interessante una... Sai, da un effetto simpatia, oh, guarda, ha studiato come me, cioè, questo effetto funziona sempre nella mente del lettore, e lì iniziato. Ovviamente bisogna farlo di nuovo con educazione e con costanza. Non si fa 3 volte a 3 persone, eh? E non si fa 300 volte alla stessa persona, per piacere, no. Si cerca di fare un numero di contatti importante in modo che possiamo arrivare a quelli che potrebbero avere un interesse per il nostro profilo e per quello che stiamo chiedendo. Okay? E quando questo succede si aprono opportunità. Magari non hanno un lavoro oggi e dicono: no, guarda, fa piacere che sei interessato a questo, noi oggi questo non lo abbiamo, però magari contatta questa persona in quest'altra azienda che potrebbe. Oggi si parla molto di artificial intelligence, parliamo forse anche un po' dopo, che ha le sue utilità, però il colloquio, anche se prepari il più bel curriculum, il più bel portfolio, è sempre qualcuno che deve andarci a presentarlo, questo portfolio.
Hai già dato parecchi consigli, io ti vorrei chiedere se ti viene in mente qualcos'altro che diresti a una persona che sta cercando lavoro nella moda ed è magari giovane, quindi uno studente, comunque una persona neolaureata o comunque una persona che ha pochi anni di esperienza nel settore. Se hai qualche altro consiglio che daresti e soprattutto se c'è differenza per quello che hai visto tra l'essere magari assunto in un'azienda strutturata e in una startup, perché adesso stanno nascendo anche tante startup che operano nella fashion industry, che sono anche interessanti, che stanno cercando attivamente delle persone. Ecco, come porsi? C'è differenza? Cosa fare? Insomma, se hai qualche altro spunto.
Ok, allora riguardo la prima domanda, ma sicuramente di nuovo abbiamo insistito sull'esplorazione, anche rispetto ai ruoli che abbiamo in mente. Voglio dare un esempio. Se abbiamo in mente ruoli legati alla comunicazione, al marketing, al PR, bisogna capire che molto spesso le aziende non hanno dipartimenti immensi di marketing, soprattutto se sono quei nomi che ci piacciono tantissimo. Perché questi nomi, di nuovo, torniamo, hanno una modalità organizzativa che fa sì che principalmente la maggior parte della popolazione lavora o nel retail o nella manufacturing supply chain. Inoltre, siccome la consistenza e la costanza del loro brand è la cosa più importante per loro, c'è una comunicazione molto centralizzata, ossessivamente controllata, eh? Non cercate il pazzo che vorrebbe, o la pazza, whatever, non ci interessa, potrebbe essere una persona che vorrebbe pretendere di fare il brand manager per un brand che ha più di 150 anni di storia. Auguri, vi dico, con dietro una protezione finanziaria impressionante, perché quel brand, questi brand valgono. Quindi non esiste qualcuno che fa il brand management, capire cosa voglio dire. Quindi, se ti interessa questa parte, vedi quella persona che tu dicevi di agenzia, ti ha dato una grande chance, perché molto spesso, se vi interessa la comunicazione, iniziate da agenzie o quello che c'è attorno, magari media, piccoli media, startup media che crescono, perché vi daranno una possibilità incredibile. Se voi entrate nel piccolo marketing department nazionale dell'azienda conosciuta, magari siete lì a analizzare i dati che vengono dal paese e a passarli, o Se invece andate in agenzia mentre studiate, appena avete finito i vostri studi, come internship o placement, magari siete lì a lavorare al progetto per quell'azienda, da un punto di vista più da protagonista, ovviamente seguendo un account manager, quindi magari facendo il lavoro un po' più sporco, ma non fa nulla, si impara da lì moltissimo. Io torno a insistere che molti di questi ruoli, per questi ruoli, anche alcuni di quelli specializzati, come diciamo il design, lo sviluppo prodotto, andare a imparare nei supplier è qualcosa di incredibile, perché se nell'azienda, dipendendo ovviamente dal dipartimento, dal manager, c'è il rischio che si è molto legati al compitino, ecco, invece in un'azienda di supplier magari c'è molto più da fare. Quindi questo è molto importante. Riguardo le differenze, sì, cambia molto, certe aziende strutturate hanno processi strutturati, ma anche perché alcune ricevono tantissimi curriculum. Io mi vedo ancora il venerdì, il giovedì e il venerdì andare per Milano, scendere, all'epoca Louis Vuitton aveva l'ufficio di fronte al Park Hyatt, proprio quasi attaccati alla galleria. Quindi giovedì o il venerdì era il giorno che andavo a passeggiare per i tre store e tornavo col mazzetto di curriculum ogni settimana così. Veramente queste aziende ricevono tanti curriculum. C'è un libro bellissimo di Laszlo Bock che ha scritto How It Works, Google. È bellissimo questo libro, lo consiglio veramente per scoprire come un'azienda cresce e impara. Che pone una domanda: è più semplice entrare da Google o essere ammessi ad Harvard? Non c'è paragone, signori. Google riceve così tante applicazioni che è impossibile il paragone. Non bisogna guardare, guardando al numero spurio, è difficilissimo entrare a Google rispetto ad essere ammessi a Harvard. E questo vi dà un'idea del perché anche alle volte sono obbligati a utilizzare processi di selezione più strutturati, che coinvolgono video interview che dovete registrare, mi raccomando, preparatevi per quello, sempre con gioia e serenità, perché io quando preparo sempre i miei candidati ricordo sempre che biologicamente lo stress e l'entusiasmo hanno lo stesso neurotrasmettitore. Cioè, è giusto come noi coloriamo questa esperienza biologica, quindi anche lì la video interview non deve essere uno stress, ma deve essere qualcosa da fare positivamente. Ma è uno strumento di selezione strutturato molto utilizzato dalle grandi aziende. Assessment center pure, soprattutto per i ragazzi che entrano, quindi queste sessioni dove ci sono più persone, si fanno diversi task. Alcuni task sono fatti online prima, altri invece proprio in gruppo. Bisogna prepararsi sempre per qualunque tipo. Io, se mi permetti, io so che parlo tanto, ma ti ripeto, molta passione. Tanti anni fa, qualche anno fa si è passato, diciamo, abbiamo costruito con Sephora un bellissimo format di recruitment che prevedeva una parte iniziale online, sempre un po' creativa, con una selezione fatta, era un talent day, però per profili già importanti, che parlassero diverse lingue, quindi qualcosa di complesso. Questo format, tantissime prove, poi abbiamo scelto 11 persone che sono state invitate a Parigi e abbiamo fatto durante la giornata un assessment center che aveva tantissime cose, dal business case al giocare con Sephora, quindi c'era il maestro, il direttore dell'università di Sephora, Sephora un'università di beauty, con questa persona che è famosissima nel mondo perché ha truccato tutte le più grandi personalità, è un collaboratore degli Oscar, di tutto quello che possiamo immaginare, un ragazzo fantastico. Ed effettivamente abbiamo valutato anche come i candidati reagivano a quello che è importante per Sephora, che è il fun, che è il giocare anche con il loro prodotto. Quindi questo per dirti dove possono spingersi le aziende, bisogna prepararsi a questi processi strutturati. In altre startup, in startup invece, in genere si trovano processi più snelli. Quindi, alle volte, perché le startup appunto hanno principalmente due, tre founder o un founder più qualcuno che magari li aiuta, alcuni cercano valutazioni diverse. Quindi, molto spesso si tratta di processi più corti, fatti da una, massimo tre step. Anche se poi io penso a quando è stata creata Farfetch, ad esempio, che persona che veniva dalla consulenza complessa nel mondo McKinsey, Accenture. Ecco, lì anche se era una startup, il business case non te lo, lo dovevi preparare, o le griglie di interview le dovevi preparare. Però in genere c'è una parte di, è più snello un processo per una startup.
Un'altra cosa che mi è venuta in mente è quanto è difficile conoscere le aziende dall'interno prima di fare application per capire davvero se ti piace davvero un'azienda. Anche quello, secondo me, un headhunter ti può aiutare. Cioè, ti può, conoscendo davvero l'azienda, capire, a farti capire se quello è ciò che vuoi. Perché, per esempio, io ho avuto l'opportunità di lavorare con Google, non in Google, però con le persone che c'erano lì dentro, sia a Milano che in Irlanda, loro ripetevano tutti questo mantra che Google non cerca dei geni, ma ha strutturato delle procedure per fare in modo che le persone mediane, mediocri, insomma tutte le persone, potessero lavorare in modo geniale. Perché dice, per tutte le application che riceviamo, per tutte le persone che sono dentro Google, non potremo per forza di cose avere solo persone geniali con delle menti e dei QI alti, QI altissimi. Di conseguenza, l'azienda è stata strutturata proprio tutta sulle procedure. Quindi tu, se sei una persona estremamente creativa che vuole pensare fuori dagli schemi e ti trovi magari a lavorare in Google e tu pensi, ok, adesso faccio il pazzo, l'innovativo, in realtà l'azienda è molto, molto, molto procedurizzata e tu non puoi uscire dalle
Certo,
righe.
sì.
Quindi anche quella cosa lì a me colpì molto perché se da fuori magari vedi un'azienda grande in cui pensi, ok, adesso vado lì e faccio grandi cose, in realtà ci sono degli step molto precisi anche nel tuo lavoro e magari non è adatto a te, però lo scopri dopo e anche avere una persona che ti aiuta a mediare le tue aspettative appunto con la realtà, in questo caso non del mondo del lavoro ma dell'azienda stessa, è un altro elemento che per esempio in te c'è e che io ritengo fondamentale perché poi ne va proprio della soddisfazione personale se ti trovi a fare un lavoro che non rispecchia davvero le tue essenze, no? Anche magari se è andato molto bene al
Certo.
colloquio, ti prendono e poi sei infelice.
No, ma infatti questo io da headhunter è da sempre una parte importante, anche perché io da headhunter poi ovviamente ho dei KPIs. Ecco, io al mio cliente non posso, visto il tipo di cliente anche che ho, che effettivamente noi, come diciamo prima, noi siamo un'agenzia veramente molto specializzata. Noi non mandiamo mail di business development, i clienti vengono da noi da raccomandazione e funziona sempre così. Quindi noi perché riusciamo a fare questo? Perché ecco, raramente un candidato o una candidata rifiutano un'offerta, perché se mi rifiutano un'offerta, a me o a qualunque dei nostri consulenti ci crea un problema. Quindi come si lavora per evitare questo? Well, la motivazione la cerchiamo all'inizio. La lavoriamo bene con certi strumenti, con certe domande, con una certa attenzione, una valutazione, e questo è fondamentale per il nostro lavoro. Io per questo insisto sempre su una conoscenza. Io nella mia pratica da headhunter do del tempo ai candidati e sinceramente non insisto su quelli che non tornano spontaneamente. Sembra banale, ma mi permetto di farlo. Ho 16 anni di esperienza nel talent acquisition, ho i numeri per dire che questo è un fattore decisivo sulla riuscita di un percorso di reclutamento. Quindi, come posso io influenzare questo? Io spendo ore con i miei candidati a spiegar loro tutto, a rispondere ad ogni dubbio. È ovvio che alle volte ci sembrano over question, ma siamo qui per accogliere anche la loro ansia. Perché comunque quando si tratta di andare a cercare un lavoro, fare qualcos'altro, c'è molto di personale. Se non siamo disposti a cogliere la loro ansia, cambiamo mestiere. A fare un'altra cosa, ci sono tante cose. Quello è l'aspetto più importante di capire e condividere. È vero che alle volte poi ci prendiamo delle trambate che ci dicono, ok, no, avevamo sperato. E ovviamente c'è sempre la speranza personale. Caspita, questa candidata era perfetta. Caspita, mi ha detto no. Io, ad esempio, avendo avuto tanti dipendenti, tante persone che hanno consulenti che lavorano e l'hanno lavorato per noi, io spiego sempre: imparate a gestire questa frustrazione, perché meglio ora. Perché se questa candidata, questo candidato ci dicono no alla fine di fronte al cliente, oh, Stiamo creando un problema all'abitudine, all'idea che ha il cliente di noi, che noi analizziamo tutto prima. Ed è questo che io sempre insisto anche con i miei consulenti e i miei collaboratori. La crescita personale passa anche attraverso questo, a capire che molto spesso, sai, con queste, io sento molti candidati che si lamentano, che sono un po' spinti, alledante, vai, proviamoci, dai, proviamoci, dai, proviamoci. No.
Devi essere convinto tu, prima di tutto.
Anche perché poi io vedo, e tu menzionavi prima Google, io questo lavoro lo faccio poi nella maniera che facciamo viaggiare le persone. Io non so se tu ti puoi immaginare di dire a qualcuno, ok, guarda, sei pronto ad andare in Oman? E perché in Oman? Perché c'è questa azienda che ha bisogno di questo lavoro, di questa persona. Non vogliono qualcuno che siede lì, pagano bene, sei interessato. Ecco, lì si innesca un mondo. Perché lì c'è il valore della persona, ok, ma ho famiglia, non ho famiglia, sono fidanzato, sono fidanzata, ho questo impegno, ho comprato la casa. Sto condividendo quello che è, vedi, la mente aperta di una persona che riceve una chiamata, ad esempio, del genere. Ecco, questa esplorazione, che cavolo, quelle diciamo, sono quelle ansie che bisogna sempre accogliere. E bisogna imparare anche a farlo con se stessi, in un certo senso, per guardarsi bene, non mentire a se stessi, soprattutto in un settore, come dicevo prima, che ha alcuni dipartimenti particolarmente shining e attraenti, fra virgolette.
Certo, e qui un po' riassumo anche quello che dicevi prima, che è un po' riassunto il fatto che sì, le competenze sono importanti, la parte tecnica è importante, però conoscere le dinamiche aziendali è altrettanto importante per avere successo in un processo di selezione, qualunque esso sia, qualunque settore sia, nel settore del lusso e della moda, ancora di più, proprio per la competizione, no? Di cui si parlava prima.
Andare a conoscere veramente l'azienda, cioè io, alcuni i miei candidati potrebbero dirtelo, non mi interessa se vai per un ruolo di design, di sviluppo, whatever, se sei in zona di un negozio o di un multibrand che ha il prodotto, vai a conoscerlo. Ricordo questo candidato che passò, c'è un ragazzo fantastico, gli avevo proposto, stavano lavorando su un processo di selezione molto bello, molto importante, che passò tutte le pause pranzo della settimana intera in negozio e andava dai clienti a cercare il loro feedback. Ecco, quando si è presentato in colloquio, lo hanno adorato. Perché in una settimana ha portato più feedback lui, capisci? È un punto di vista diverso. Quindi, a parte che quando ti prepari bene per un colloquio, questo è un aspetto, ti ringrazio per averlo sottolineato, molto importante. Quando ti prepari bene per un colloquio, stai dimostrando anche inconsciamente che sei molto motivata, motivato, moltissimo. Perché se tu vieni da me e io vedo che hai già fatto tutto questo per conoscere chi sono, cosa faccio, come lo faccio, oh, wow! Questa persona sta veramente considerando questa opportunità. Ed è per questo è fondamentale quello che dicevi tu, di prepararsi bene, conoscere l'azienda, spingersi oltre. Se avete delle persone che sapete, dovete incontrare, l'HR, l'upper manager, il direct manager, whatever, andate a esplorare il profilo LinkedIn. Vedete qual è l'attività di questa persona, cosa postano, quali sono i loro interessi. Prepararatevi. E avranno visto che avete guardato il loro profilo.
E
E
allora,
allora vi
esatto.
aspettano in colloquio fra 3 giorni o fra una settimana. Quindi prima o poi vi andranno a incontrare. Quindi voglio dire, potete anche invitarli presentandovi. Ehi, sono Sasha, ci vediamo fra 2 giorni. Ci connettiamo. Semplice. Prepararsi sempre è anche una forma di rispetto verso l'opportunità, l'intervistatrice, l'intervistatore, le persone che sono coinvolte in questo processo e dimostrano grandissima motivazione, è veramente automatico.
E poi è divertente perché abbiamo la sfacciataggine, il coraggio magari di tempestare persone che non conosciamo, però poi diventiamo timidi in altri momenti dove non dovremmo essere timidi, ma anzi non c'è nulla di male appunto a visitare il profilo LinkedIn delle persone. Nessuno penserà mai male di voi perché avete visitato un profilo LinkedIn, questo ve lo posso assicurare anch'io da professionista che è nel mondo del lavoro da ormai 6 anni. E l'altra cosa che volevo dire è che quando si pensa di dover conoscere un brand, si pensa sempre, oddio, ma io dovrei avere le conoscenze, l'amico nell'ufficio stile che fa. Quando Quando in realtà quello che dicevi tu è importantissimo perché l'ultimo miglio, i clienti in negozio, le persone che vendono il brand, i prodotti del brand in negozio, sono le persone che davvero più conoscono il brand in assoluto, perché sono quelle che ricevono i feedback diretti, che poi devono riportarli, e questi feedback, in teoria, se l'azienda funziona bene, influenzano tutta la catena dall'inizio, dal brand, dal marketing,
Certo.
quindi qualsiasi cosa passa dal prodotto che poi viene venduto, perché alla fine se non c'è la vendita, ragazzi, tutta la baracca salta.
La baracca, quello che dicevamo prima, sono anche i dipartimenti più popolati e dove tutto succede. Io, appunto, sono stato formato professionalmente da Louis Vuitton. C'è una cultura del retail e dello store che è fondamentale, perché tutto succede lì. Questi feedback diventano scelte di merchandising e di cosa andiamo a mettere nel negozio. È fondamentale, cioè se non sappiamo cosa succede, non c'è strategia da fare, perché non, strategia bisogna finanziarla. Se un prodotto non vende, non abbiamo fatto niente. Magari, per questo è molto importante anche da capire che ad oggi molti modelli integrati, molti dei brand ai quali andiamo, hanno questo modello di business. Se avete un colloquio, andate in store, parlate, fate un'esperienza, ma avrete tantissimo da dire. E già appena dite, ah, sono stato nello store, vedete che la persona dal curriculum alza lo sguardo e vi guarderà negli occhi. Ah, per dire simpaticamente. Questo è già qualcosa, perché io poi parlerò meglio anche della nostra Growth Academy, ma noi come attività, ripeto, io conosco tantissimi candidati che ho supportato in questo settore in questi 16 anni. E queste persone oggi vengono da noi come per fare delle insider talk e che ti raccontano veramente come parlavamo prima delle autobiografie, sono persone reali che però magari non sono famosissime yet, ma ti portano esperienze reali, sono molto utili per gli studenti. E ne abbiamo avuto un ad esempio con una direttrice di retail di Cartier. Che una cara candidata ha raccontato, ad esempio, proprio cosa si aspetta lei in colloquio. Cioè, io lo dico sempre, ragazzi, è sulla platform free, se avete un colloquio con la Cartier, andate a vedere perché potrebbe essere molto molto utile. E insistono sempre queste persone. Ricordatevi, per il colloquio, questo è un aspetto fondamentale. Una volta che siete seduti lì, già siamo convinti rispetto alle vostre competenze, skills, è tutto. Quello che conta veramente è il relazionale, come interagite con questa persona, come è la vostra motivazione. Andarsi a preparare in maniera strutturata, bene, di nuovo, fa iniziare molto bene tutta questa parte relazionale ed è lì che decidiamo. Noi decidiamo su quello. Perché quando vi sedete di fronte a noi, che sono gli ultimi, noi come Dante in genere ne vediamo 4-5 per presentarne 3, ma in processi più ampi se ne vedono un po' di più. Ma quando vi vediamo lì, stiamo cercando quello.
Esatto, no, se no non arriveresti neanche lì, perché ci sono altri filtri, appunto, come dicevamo, non è che uno, il primo step non è mai il colloquio.
Scusami Beatrice, io lo ricordo sempre, leggiamo i curriculum. Non so se si può evidenziare, ragazzi, leggiamo i curriculum e riusciamo anche a intuire quando sono stati fatti con le AI, perché ne leggiamo tanti. Quindi, ovviamente, non è che leggiamo ad ogni curriculum possiamo dare 10 minuti, ma ragazzi, abbiate pazienza, non è un romanzo. Un curriculum è un documento che va fatto in maniera clever, pulita, targetizzata, scusa, personalizzata, adattata e soprattutto che deve evidenziare quello che chiediamo nella job description, che voi lo avete. Questo. E questo bastano 30 secondi, anche meno per capirlo, perché io in 16 anni non lo so, ma penso che ho raggiunto la cifra di miliardi. Quindi è ovvio che il mio cervello che impara è fatto in un certo modo. E io sono d'accordo con voi, bias, ci sono molti che hanno bias. Ecco, io vengo dalla psicologia clinica e molti miei colleghi vengono da questo settore. Torniamo al discorso di importanza di saper scegliere una coach o un coach. Noi siamo stati, io all'università sono stato trained all'obiettività e a controllare il bias. Quindi questo è anche importante capire, può esistere, ma fidatevi, noi leggiamo il curriculum, alcuni di noi leggono molto bene, senza per questo escludervi per whatever reason. È importante anche che lo sappiate fare bene questo, considerando come la nostra mente guarda i curriculum.
È preziosissimo questo discorso perché io stessa a volte rimango, sicuramente il mio curriculum non è perfetto, può essere migliorato, però a me appassiona molto l'idea di ottimizzarlo, così come l'idea di ottimizzare una lettera di presentazione, così come l'idea di ottimizzare in generale, di migliorare sempre. Quindi mi capita spesso di parlare anche con gli headhunter, di chiedergli, visto che comunque ho la fortuna di averne alcuni nel mio circolo di conoscenze, e capire anche come si è evoluto anche il mondo del CV. L'Europass, tutte quelle cose lì, insomma.
Per favore, non ne parliamo dell'Europass.
Io per come sono fatta io, a me è una cosa che affascina molto, e quindi capisco anche la vostra difficoltà e come alla fine bisogna venire incontro all'azienda. Se vuoi che l'azienda venga incontro a te, devi venire incontro all'azienda. E cosa vuol dire che devi venire incontro alle persone?
Di nuovo, non dobbiamo scrivere un romanzo, ma se il nostro, descriviamo il nostro lavoro in termini già di mission e di perché. E come, fra virgolette, aggiungiamo valore all'azienda, è molto più potente che una lista di task. Ovviamente andiamo a guardare la job description. C'è una lista di task nella job description, la prendiamo come riferimento e raccontiamo storie per ognuno di questi task. Funziona. Di nuovo, poi il curriculum deve essere, hai detto l'Europass. L'Europass è stato un errore perché ha reso noiosa la lettura dei curriculum, invece di
Esatto.
renderla focalizzata. Quindi siamo passati ora a un estremo. Ora, invece, il discorso di nuovo nel curriculum, matchare quelli che sono i nostri bisogni, come un'esca. Perché se matchiamo rapidamente questi, a me piace di nuovo condividere la mia mente al lavoro. La mia mente al lavoro mi fa arrivare subito un messaggio alla mano, prendo il cellulare e vi chiamo. Io so cosa cerco, se voi siete in grado di mettermelo davanti agli occhi subito, abbiamo un bel start. Poi si vede, poi ovviamente conoscerò la vostra personalità, parleremo prima al telefono, magari non vi interessa per niente, non ci vede, tutto il resto è dopo. Però intanto c'è questo che deve essere rapido. Quindi a voi la capacità di mettere davanti i fatti. Si può usare l'artificial intelligence anche se poi prendiamo il nostro bel cervello e rileggiamo tutto e l'adattiamo. Noi quello che proponiamo sempre è in classe, si chiama approccio emotivo. In una job description, se l'abbiamo, che ci hanno contattato, whatever. C'è il problema emotivo del manager, della manager. Quindi c'è scritto quello di cui hanno bisogno, perché se tu manager o io manager ci mancano tre risorse per fare funzionare il nostro dipartimento, abbiamo un problema. Questo problema a catena va all'upper manager che dice sì, ma aspetta, questo qui non produce, questa qui non producono. E beh, però ti vengono a dire sì, ma io sono, non mi hai trovato le tre persone. Questo è un problema emotivo in un'azienda che richiede una soluzione che è la persona assumerla. Quindi se noi ci proponiamo come soluzione emotiva di queste persone che hanno un problema reale, abbiamo veramente tanta probabilità di riuscire nel percorso di selezione. Ovviamente poi c'è sempre una piccola percentuale dell'incontro, la parte che dicevamo prima di personalità e tutto il resto, però intanto iniziamo molto bene perché stiamo rispondendo al loro bisogno. Io per esperienza, noi ovviamente io vengo di nuovo dalla psicologia, io analizzo la narrazione perché? Perché la narrazione mi dà, fra virgolette, un'idea dell'organizzazione mentale della persona. Quindi anche nella scelta degli argomenti. Questo inizia nella scelta dall'applicare per la buona opportunità. Questo è già importante, se applichi per l'opportunità per la quale hai veramente quello che abbiamo bisogno, almeno all'88% per piacere, se hai questo, io per me già, oh, questa persona si conosce, è consapevole e self-aware. Quindi stiamo già iniziando bene. Se poi quando apro l'application il curriculum è fatto in questo modo, matching, e anche la cover letter, c'è gente che fa cover letter con i bullet point, io li spingo, andate, mettete i fatti davanti ai nostri occhi, più la fate semplice per noi, più chance avete che sappiamo comprendervi e possiamo valutarvi. In questo modo, questo che io chiamo approccio emotivo e che noi insegniamo sempre in classe, spingendo, veramente andando a guardare anche nella preparazione del colloquio poi, aiuta tantissimo, perché siamo esseri umani. Un altro libro che consiglio sempre è una Bibbia. Think Fast, Think Slow è una Bibbia. Kahneman ha vinto il Nobel per questo bellissimo libro, cioè, ma anche per sapere come diciamo, i sistemi socio-politici, economici utilizzano il nostro cervello, perché è molto interessante. Ci ha spiegato che il nostro cervello lavora per l'80% del tempo in maniera automatica. Questo vuol dire che io ho tendenza a guardare i curriculum in maniera professionale e automatica. Quindi se tu mi metti i fatti davanti, vai subito a svegliare il campanello del 20% cognitivo attivo che prende il telefono e ti chiama. Io spero che passo il messaggio, non c'è un modo più biologico, tra virgolette, di parlare di efficacità. Nel presentare un proprio curriculum, penso che in questo sono un po' all'estremo tra le varie figure, però io proprio questo credo che lo rende più reale per capire che potrebbe essere la soluzione, anche per voi stessi, da soli.
Tu hai parlato molto del matching necessario e della consapevolezza della struttura aziendale. Io volevo chiederti se ci vuoi fare un esempio in cui magari le persone si immaginano un ruolo in un'azienda che in realtà o non esiste o è diverso, o comunque c'è magari appunto questo bias in cui magari vengono da te e ti dicono, come dicevi tu, il brand manager. Cioè, hai fatto quell'esempio lì, se ce n'è un altro, perché secondo me è interessantissimo anche quello.
Sì, certo, ti faccio fare un esempio, ti dico un esempio che in classe lo incontri tantissimo. Ovviamente il fashion buyer in un'azienda, in un retailer molto integrato, come potrebbe essere un Louis Vuitton. Ci sono molti che propongono questo fantomatico ruolo, retail fashion buyer. Ecco, il buying di un'azienda ovviamente dipende da come è fatta l'azienda. Quindi questo ruolo fantomatico non può esistere in un'azienda verticalmente integrata, proprietaria di tutti i propri punti vendita. In questo tipo di azienda esiste una struttura di retail merchandising ed eventualmente è anche un supporto di collection merchandising, che è un po' diverso. Il retail merchandising sarà quella persona che guarderà un po' ai dati della vendita, alla situazione del mercato, quindi ai trend, alla competition, alla clientela locale, che fa la differenza. Chi entra in negozio, che tipo di cliente, cosa compra in media. Anche perché molto spesso questi brand, a parte i lanci di collezione, molte persone entrano per comprare gli iconici. Quindi voglio dire, c'è sempre un bilanciamento da fare rispetto all'iconico, la presenza dovuta al tipo di cliente. Quindi non ci può essere una logica di buying, ci deve essere per forza una logica di merchandising sul retail. Poi c'è anche una logica di collection merchandising, che sa, anche lì sono dipartimenti più piccoli, ma fondamentali, perché cosa fanno? Portano degli input al team di design per sviluppare le nuove collezioni o magari adattare, lo vediamo molti con questi grandi brand storici, adattare un prodotto, ricrearlo, inseguendo una tendenza. Ok, lì è un altro ruolo ancora. Il collection merchandise è spesso una persona che può venire dal design con forte analisi dei dati o dal buying, ma a livello di manufattura, che è un'altra cosa. Quindi, quando noi guardiamo al ruolo di, ad esempio, fashion buyer, ready-to-wear buyer in un'azienda come Louis Vuitton, può essere, ad esempio, questi sono ruoli più legati allo sviluppo delle collezioni e alla manifattura, perché sono persone che possono comprare materia prima, Proprio o materia prima o lavorazioni, o come dicevamo prima, l'accessorio metallico è un aspetto fondamentale, questo ci vuole un'expertise. Quindi loro effettivamente comprano, però per sostenere lo sviluppo, la creazione e la manifattura del prodotto. È come certi grandi marchi hanno es relazioni esclusive con certi supplier, perché questi supplier fanno delle lavorazioni che solo loro sanno fare. E lì quindi c'è qualcuno che compra, fra virgolette, questa lavorazione. È importante capire che ci sono tanti modelli di business. Questi modelli di business ci sono poi principalmente tre distribuzioni, ma che sono molto di più, che tre, diciamo, diretta, indiretta o ibrido. Sì, però diretta poi c'è di proprietà, c'è in franchising, in partnership. Ragazzi, c'è da informarsi. Questa è la cosa più importante, perché informarsi ci permette di fare una pianificazione realistica di quello che vogliamo fare. Se ci piace il ruolo di retail buyer, ci sono bellissime scuole inglesi, italiane, Harrods, Rinascente, Galeries Lafayette, multi-brand retailer o altre realtà dove effettivamente c'è questo ruolo. E poi di nuovo bisogna ritornare ogni volta che si vede un job title, bisogna andare a guardare un'azienda. Vi do un esempio: c'è un'azienda molto, molto design driven, che tutti noi amiamo, che è Prada, con i suoi due marchi, sia Prada che Miu Miu. Ecco, da Prada e da Miu Miu, il retail merchandiser, la retail merchandiser, ci si aspetta che abbiano anche una conoscenza di collection merchandising. Ma non perché il retail sia meno importante, no, c'è anche il retail, però è un'azienda che è molto design driven. Vi ho fatto un esempio, come potrebbe essere anche altri, ci sono altri esempi. Però voi dovete sempre vedere questa. Ci sono aziende che sono più design driven, quindi non è che sono più creative delle altre. È giusto che fanno più prodotti differenti, sono meno legate al potere di un brand o di una certa cosa. Non c'è da giudicare, c'è da essere coscienti di come l'azienda lavora e capire dov'è il nostro spazio e cosa ci interessa di più. Poi io consiglio sempre di farlo con open mindset, soprattutto quando si è giovani. Esploriamo, che esplorando si può capire. Poi un'altra cosa che voglio aggiungere sulla conoscenza. Quando in colloquio arriva una studentessa, uno studente, che hanno analizzato questo aspetto, fatto questo per un internship o per un placement, ragazzi, noi impazziamo. Perché? Perché è veramente un stand out farlo. Invece di venirci a dire io sogno di lavorare nella tua azienda, nel tuo whatever, perché siete brillanti, perché le ultime cose, no, cioè, perché mi piace il modo. Noi tanti anni fa a G&M facemmo un online talent week per il Covid, no? Perché eravamo tutti a casa, mi ricordo una cespa di capelli così, una cosa ridicola, e quindi eravamo tutti lì e abbiamo avuto questa bellissima talk con tre candidati nostri, tra cui uno che si chiama Thibaut Pellegrin, che è il ragazzo che gestisce il watch connected da Louis Vuitton. Ragazzo di un'intelligenza brillante, simpaticissimo, umile pure, veramente un piacere. Una persona veramente molto piacevole, e lui ci disse un messaggio molto forte, forse può essere, ma ovviamente lui poi ha contribuito, ha portato il suo valore aggiunto all'azienda. Lui diceva: io non sono per forza un fan del prodotto di Louis Vuitton, perché è una persona abbastanza classica, un po' differente. Però, ragazzi, io adoro la loro modalità di fare business e la loro organizzazione, perché per me mi permette veramente tantissimo. Questo è un messaggio potentissimo rispetto a quello che stavamo dicendo prima. Non è che per forza, ovviamente l'interesse per il prodotto, poi il ragazzo è cresciuto dentro il prodotto, ora Louis Vuitton fa anche un orologio di una certa eccezionalità. Io ho avuto la fortuna di vederlo anche grazie a lui, questa evoluzione. Ed è veramente un messaggio che è stato molto forte, perché è importante che noi guardiamo a un modello aziendale per capire se possiamo avere opportunità. Questo è l'aspetto più importante. Al di là del brand.
Verissimo, anche perché banalmente sì, ci sono gli iconici, ma i prodotti cambiano, le direzioni artistiche cambiano, Anche tanto, anche parecchio, adesso ci sarà un periodo di ricambi anche generazionali che ci aspettano, quindi per una persona che vuole entrare in azienda per solo perché è ossessionato da uno stile preciso, non lo consiglierei, piuttosto magari gli consiglierei di seguire allora il designer, no? Ovunque andrai, di capire magari, cioè, però è diverso dall'entrare in una struttura dove il designer o comunque il direttore creativo che noi conosciamo è la punta, il diamante e ci sono intere squadre di fashion designer e di stilisti sotto di lui, perché io che ho l'opportunità di avere un po' lo sguardo dentro uno dei vari supplier che lavorano per tantissime aziende, no? Di comunque importanti sia italiane che estere, e arrivano magari a parlare di design persone anche molto giovani che fanno parte di questi uffici stile complicatissimi, che hanno dentro tantissime figure. Quindi è veramente interessante, secondo me, andare a capire qual è la struttura aziendale che più fa per te. In base alle tue proprie caratteristiche, come dicevamo prima di un Google, e magari Amazon funziona in un altro modo, Microsoft, eccetera. Alla fine è così, soprattutto in questi colossi grandi e storici, dove ci sono delle strutture belle, belle lunghe da scalare. L'altra cosa che ti volevo chiedere, che poi un po' l'ultima, è se ci parli di più di Growth Academy, perché l'abbiamo citata varie volte, abbiamo parlato tanto dell'importanza della formazione. E ora, se io fossi un ascoltatore, mi chiederei, ok, ma io questa formazione, mo, dove la prendo? Perché abbiamo parlato tanto di quello che uno fa, dei consiglieri, però per quagliare un pochino, diamogli un posto magari dove potrebbe trovarla, e questo è proprio Growth Academy. Quindi ti chiedo di spiegarci un po' cos'è, cosa fate e come soprattutto supportate i talenti, giovani o meno.
Allora, sì, grazie mille per questo. Growth Academy, Growth è un neologismo che appunto mixa glow and growth, l'idea appunto crescere, brillare per maturare. Quindi Growth Academy è la nostra nuova platform, è un e-learning community dove persone che studenti, job seeker, che appunto sono sia alla ricerca di un lavoro o appunto per capire meglio dove vogliono andare, possono trovare diversi tools, alcuni accessibili a tutti, la platform è accessibile a chi vuole entrare in questo settore o chi lavora nel settore della moda. Quindi offriamo diversi tools come un wiki per appunto conoscere meglio quali sono i percorsi di carriera, le diverse aziende presenti, i diversi fashion job boards, veramente tante informazioni che seguendo il nostro approccio teorico servono a mappare il mercato. Più templates per fare curriculum, per fare networking e anche le nostre insider talk. Abbiamo diversi ospiti che sono venuti a raccontarci la loro storia, come sono riusciti. Ed è veramente interessante perché Growth, ti ripeto, il mio concetto educativo si basa sulle persone. Oggi c'è un effetto dovuto a LinkedIn, alle volte si guarda un profilo e si dice, caspita, guarda com'è stato facile per lui o per lei. Hanno fatto un certo tipo di studi e subito sono entrati. Ecco, le nostre insider talk at Growth servono proprio per dimostrare il contrario. Abbiamo portato una storia di una persona che oggi è direttrice del clienteling a livello regione da Louis Vuitton, che è stata una persona che io incontrai in Bocconi. Una persona che se tu vedi il profilo dici, ah, ma è stato semplice, ha fatto un MBA e poi in pochi anni è entrato in Vuitton. Ecco, questa persona racconta nell'insider talk la sua bellissima storia dicendoti che non poteva andare da Vuitton appena finito i suoi studi, quindi il suo primo master, perché questa azienda purtroppo non offriva abbastanza perché lei potesse vivere a Parigi. Accanto aveva un'offerta di un'azienda bancaria e lei era una persona che doveva rimborsare varie ragioni, ha deciso per andare per questa opportunità e ha lavorato tantissimo, benissimo, si è adattata a un settore facendo una carriera bellissima anche nel banking, mettendo da parte i soldi che gli sono serviti per pagare l'MBA e la vita nella città quando paghi un MBA. Poi, dopo l'MBA, non poteva entrare direttamente nell'azienda dei sogni. Abbiamo disegnato un percorso, ha fatto dei path, ha fatto tante cose, ci è riuscito. Ecco, dietro quel perfetto LinkedIn profile c'è una storia. Quindi queste nostre insider talk sono disponibili a tutti. E in più, per chi ha bisogno di più assistenza, noi abbiamo creato un corso per tutti gli studenti e le persone che vogliono accedere al mondo della moda, che si chiama Launch Your Career. Quindi è un corso fatto su 10 moduli, dove appunto spieghiamo quello che è tutto il nostro approccio. Quindi partire dalla comprensione di quello che è l'industry, le diverse, appunto, come ho detto, realtà, posizioni, ruoli, dal capire se stessi, quindi prepararsi appunto a conoscere se stessi e disegnare con queste informazioni una strategia di ricerca del lavoro. Poi applicarla, preparare curriculum, preparare LinkedIn profile, tutto adattato, prepararsi per il colloquio e finalmente iniziare. Quindi il corso offre tutta la preparazione necessaria ad affrontare al meglio questo mercato del lavoro e in più abbiamo le nostre group coaching session. Io credo che il coaching sia molto più efficace in gruppo. Perché? Perché in gruppo stiamo parlando di social task, cercare un lavoro, come dicevamo, imparare dagli altri, è tutto legato a un compito sociale. Quindi noi abbiamo creato questi spazi che sono appunto delle sessioni dove ci sono diverse persone. Alcune persone decidono di portare la loro difficoltà o il loro curriculum per una review perché pensano che non funziona, oppure di venire per fare una simulazione di colloquio in questo setting e noi, io ovviamente da esperto, do loro un feedback e per aggiustare la loro strategia. È uno spazio libero da judgment. Io do sempre questo esempio, comunque molto spesso questo lo uso in classe, nelle mie classi facciamo dei colloqui. Quindi ci sono dei volontari che vengono, io li intervisto su una posizione che mi hanno mandato con il loro curriculum e poi condivido il mio feedback. Ecco, e poi chiedo a persone che hanno 10, 12, 20 anni di esperienza, chiedo, ma qualcuno ti ha mai dato, hai mai ricevuto un feedback completo riguardo al colloquio? Ah, una mail completa, ti rispondo. Quindi noi invece con questa modalità diamo questo spazio dove la persona può agire e sbagliare e gli diamo poi un feedback costruttivo per adattare, anche perché poi il mio feedback viene appunto dall'osservazione imparata dalla psicologia. Quindi è molto dettagliato, include il non verbale, include la comunicazione e include 16 anni di esperienza e passione per questo lavoro. Quindi questo è un po' Glow Academy, ci sono tanti servizi e tante cose, abbiamo iniziato da pochi mesi, poi purtroppo per una situazione un po' personale abbiamo dovuto un po' rallentare, ma siamo ripartiti. Abbiamo ogni giovedì le nostre Insider Talk, quindi seguiteci su LinkedIn, così potete assistere o perché ho un ospite, giovedì ho un ospite ad esempio molto interessante che viene da Vestiaire Collective. Quindi un'azienda che è un caro amico, che fa appunto un'azienda che in questo momento è molto interessante anche perché propone un concetto molto interessante e sta funzionando. Quindi Pedro ci verrà a raccontare il suo mestiere, una persona che viene da un altro settore, però è riuscito ad entrare là. Tante storie. Growth Academy è un'accademia dove appunto le persone condividono la loro expertise ed è fatta principalmente con la nostra passione. Io porto questo, come dicevo prima, in classe da tanti anni ed è qualcosa, diciamo, sulla quale ci concentriamo sempre di più, per questo che sono disponibile 3 volte a settimana sulla piattaforma, quindi con questi open space.
È meraviglioso e da ex studentessa un po' sono invidiosa, sinceramente, perché sarebbe stato molto comodo averla a suo tempo, soprattutto per quello, per persone con competenza che ti possono guidare, perché di corsi e corsetti è pieno il mondo, ma avere appunto del materiale fatto da persone che hanno visto, perché alla fine è l'esperienza, il cercare lavoro non si può imparare su un pezzo di carta, è dato da tante esperienze e tu man mano che in base ai colloqui che fai, ai feedback che ricevi, ti setti, no? Immagina di poter fare tutto questo prima e senza eventualmente magari ricevere poi il feedback negativo, che è anche magari un rifiuto, anche per l'autostima, è diverso, no? Se a dartelo è un insegnante, un qualcuno che ti può fornire un corso serio, preparato, con degli step precisi, piuttosto che andare a fare application e poi rimanerci male per l'ennesimo rifiuto. Cioè, c'è un po' di differenza anche per proprio il modo in cui uno poi si pone nella ricerca del lavoro. Abbiamo un sacco di giovani che purtroppo in Italia sono fermi, non stanno cercando lavoro, non stanno studiando, sono immersi in questa bolla di depressione, di scoraggiamento, e io in parte li capisco perché è un mondo del lavoro purtroppo un po' difficile in questo momento.
Purtroppo sì.
E avere questa risorsa in più, questa risorsa importante in più, avere questa guida, avere proprio quasi dei mentori, no? Perché voi non siete solo coach, siete mentori, nel senso che voi avete l'esperienza e dall'esperienza poi voi traslate l'insegnamento, che è tutta un'altra cosa
Poi
dall'essere
viene da una
semplicemente
varietà,
lì.
vedi quello che dicevamo prima, la nostra esperienza reale, io non so quanti brand, per quanti brand ho reclutato, ma tantissimi. Tantissimi. Guarda, penso dai Maxon, non so se hai mai sentito parlare, stiamo parlando di una delle aziende, dei leader mondiali del taglio diamanti, per dirti che lanciò un progetto che prendeva tutto il Middle East di aperture, che è un progetto pazzesco, per quello che pensi, o da Liwa Enterprise, che è un partner, da marche piccolissime così, o anche molto grandi, ma giusto poco conosciute perché sono in altre aree, fino a tutti gli altri ruoli. E questo è reale. Voi ragazzi dovete andare a cercare le cose reali, le persone che hanno competenze, perché torniamo all'esempio del colloquio. Dare un feedback strutturato e costruttivo è utile perché le persone sanno quale. Si tratta di un colloquio, nient'altro. Si tratta appunto di prepararsi bene, di capire cosa non si fa bene, come lo si può migliorare. Io ti lascio con un esempio abbastanza concreto, anche perché io parlo anche personalmente, non sembrerebbe, però noi abbiamo pensato a questi spazi anche creando di nuovo spazi per sbagliare. Nelle nostre classi, ad esempio, anche in face to face, vedo molto spesso un effetto miracoloso. Persone che in genere sono abbastanza timide o un po' bloccate durante la lezione, questo me lo fanno notare molto spesso le persone che mi invitano per i lecturing, escono fuori. Anche se non le hanno mai viste alle volte, perché creiamo questo senso protettivo, non giudichiamo nessuno. Ragazzi, dovete sbagliare. E io poi ti ripeto, vengo da un punto di vista clinico, purtroppo nella timidezza, che poi purtroppo può diventare anche problematica in certi casi, ma molto spesso le persone timide tendono a vedersi sempre agire male. Quindi questo rinforza l'emozione negativa che rinforza il comportamento che dicevi tu. Sono stato rifiutato troppe volte, perché provo ancora? Perché c'è sempre un rinforzo negativo. Noi sono un behavioral da questo punto di vista. Abbiamo una biologia, come dicevamo. Quindi molto spesso noi spieghiamo a queste persone, testiamo. Cos'è che lavoriamo con il potere del pensiero in maniera cognitiva? Cognitivamente, cosa pensi di sbagliare? Perché va male? Abbiamo individuato il comportamento? Trasformiamolo. Facciamo che? È un gioco anche di immaginazione, però immaginazione cognitiva, quindi scientifica, tra virgolette. Andiamo a vedere, hai pensato a correggere questo comportamento? Perché magari il colloquio va bene. Questo inizia a creare un sentimento di emozione positiva che spinge la persona ad adattare. E io parlo così perché io sono stata una persona molto più shy, molto timida, sono una persona che ama anche la solitudine, diciamo, leggere, ascoltare musica, ho anche hobby strani, come legati più al mare, quindi veramente cose solitarie. Quindi non è che per forza dobbiamo essere dei social, wow, sai, super. No. Si tratta di lavoro, imparare a funzionare nella ricerca di un lavoro e nella vita di normale di tutti i giorni. Poi lì dobbiamo imparare a staccare, tornare a casa e a fare magari qualcos'altro. Però questo è importante, si può imparare, bisogna trovare questi spazi. E questo è quello che abbiamo voluto fortemente con Growth Academy, perché abbiamo visto questi tipi di miracoli in classe. Nelle diverse università e in diversi posti nel mondo
Io vorrei un po' concludere, innanzitutto facendoti dire dove ti
anche.
possono
Sì.
trovare. online con le persone, quindi dando un po' i riferimenti che ovviamente poi noi mettiamo anche nelle note della puntata, i vari link al tuo profilo, al profilo di Growth Academy, però te li faccio anche dire. E poi ti faccio un'ultima domanda in extremis sul futuro. Come vedi un po' il tuo futuro e il futuro del mondo del recruiting, soprattutto in ambito fashion?
Allora, dove possono trovarmi è molto semplice. Io sono principalmente su LinkedIn, perché ovviamente io vengo da lì, quindi potete trovarmi, avete tutti i riferimenti, avete le nostre sia G&M Fashion Career che Growth Academy. Vi invito appunto a seguirci, abbiamo diverse newsletter che vi tengono informati sulle attività che facciamo, abbiamo le nostre talk. Quindi potete vederci in azione. Alle volte sono da solo e quindi do consigli. Come vi ho detto, molto spesso invece abbiamo degli invitati. Vi invito a vedere anche le precedenti, sono molto interessanti. Abbiamo avuto persone di nuovo da belle aziende che hanno delle bellissime storie, che ce le hanno raccontate. Quindi, questo è bello e quindi per voi potete appunto imparare veramente tanto. Per rispondere alla tua domanda, personalmente credo di vedermi sempre più, come ti dicevo, coinvolto da Growth Academy, ne ho grande passione, qualcosa che ho sempre fatto con molto piacere. Io cerco di rispondere a quasi tutte le persone che mi chiedono LinkedIn, mi chiedono appunto di rivedere il curriculum rapidamente, cerco, anche se ora, come dicevo, con Growth c'è molto lavoro, quindi sono più disponibile lì. 3 volte a settimana e di nuovo è la mia passione. Lo sapevo già, però ora che l'andare in classe, condividere di nuovo, sempre mantenendosi, noi anche questo facciamo in un certo senso di diverso rispetto a altre istituzioni. Lavoriamo con diverse aziende, quindi abbiamo sempre il polso del mercato. Per diverse aziende, cosa succede? Ci sono sempre candidati che ci chiedono che sta succedendo questo. Quindi questo lo portiamo in classe. E quindi questo personalmente è quello che voglio. Il futuro della moda. Io credo che la moda, tu appunto parli spesso di sustainability, bisogna guardarsi, cioè bisogna cominciare a fare, a parte che io credo che stia diventando un'urgenza in generale, il clima è cambiato. Non dobbiamo smettere di dire cretinate. È vero che c'è gente che ancora dice che la Terra è piatta, quindi questo mondo, io credo che il problema di questo mondo è che è vero che la libertà di opinione sì, ma la libertà di opinione non deve mai essere stupidaggine. Quindi credo che questo, oggi dobbiamo andare a vedere dei veri fatti, quindi la moda ha bisogno di ripensare. Abbiamo educato il cliente a comprare ogni 15 giorni. Ecco, questo non va. Quindi ora, al di là di poi tutto quello, io vedo la sostenibilità per me è molto spesso a livello tecnico, quindi manifattura, sviluppo, prodotto, perché lì si può fare tantissimo, ma deve essere anche molto a livello di comunicazione, andare a spiegare alle persone finalmente cosa succede comprando ogni 15 giorni. Ecco, ora dobbiamo ritornare a un livello più etico tutti. Quindi questo credo che cambierà. Credo che il recruitment è influenzato, come ho detto prima, da processi automatizzati, automatici, anche perché si cerca per, diciamo, dare le stesse condizioni e varie cose. Io ho un po' i miei dubbi sui processi automatici, nel senso che bisogna utilizzarli. Però poi vedo nella mia esperienza comunque molto spesso poi il cliente viene a chiamare noi perché la candidata, il candidato veramente non è passato attraverso questi processi automatici, quindi c'è ancora. L'artificial intelligence è molto utile, bisogna utilizzarla con coscienza, con attenzione, con cervello, però bisogna sempre pensare, io credo che l'aspetto emotivo è ancora molto importante e sarà sempre più importante. Quindi questo influenza, io credo che dobbiamo abituarci a capire anche questo e a sviluppare le nostre soft skills, a crescere il nostro aspetto relazionale. Questo potrebbe aiutare anche a quello che dicevo prima, ad avere un mondo più etico, fra virgolette, meno business oriented, anche perché il problema della sustainability è che certe aziende hanno perso credibilità perché per 10 anni hanno fatto greenwashing. Io vedi ora non ho acceso la luce, Capirai se spegni la luce per un po', voglio dire, non è che cambi il mondo, andiamo a vedere i processi produttivi e tutto questo. E quello che dicevo anche prima, puoi portare trasparenza, magari potrà essere anche d'aiuto, tante aziende si sono mosse in questa direzione. Parliamo di LVMH, Métiers des Arts, ad esempio, molto interessante, ma anche il gruppo Florence, tante aziende che stanno portando avanti, dimostrando cosa c'è dietro. Che il cliente lo vuole sapere, quindi non solo il prodotto che si vede in negozio, ma quello che succede dietro e come si fa. E questo è anche un grande trend per le persone che cercano un lavoro, perché è un'area molto interessante. E le aziende stanno investendo tantissimo, tutti hanno aperto le loro scuole, quindi è qualcosa da esplorare. Se si è un po', se è passato un periodo, come diciamo, difficile, si cerca la ricerca, ecco, esploriamo il mondo della moda. Dai diversi punti di vista e magari troviamo una nuova idea. Parlavamo di LVMH, ma anche Bottega Veneta, Hermès, tutti spingono le loro scuole in questo momento. C'è molto per chi vuole approcciare il mondo del prodotto ed è anche la manifattura, anche per il discorso di sostenibilità, diciamo, un settore che cresce anche da questo punto di vista, quindi hanno bisogno di risorse. E poi bisogna anche, di nuovo, cercare anche di pensare, secondo me, cosa ci difende da questo, quello che dicevamo prima, conoscersi, capire cosa dobbiamo fare per crescere, se abbiamo puntato a una certa direzione, cosa vogliamo, studiare, conoscere, esplorare e tutto il resto. Così si è protetti da qualunque trend.
Grazie, sono molto d'accordo con quest'ultimo messaggio perché il continuare a essere aggiornato è quello che ti rende poi indispensabile in un mercato del lavoro che progredisce per forza di cose e perché il prodotto è il focus, perché è il primo che deve cambiare in modo sostenibile, la supply chain, cioè, sono le prime cose che dovranno essere cambiate, poi pian piano sì, anche tutto il resto, eccetera, ma se non cambia quello, è ovvio che l'impatto sull'ambiente continuerà a essere alto, per quante campagne marketing puoi fare, per quante scelte micro puoi fare, però quello è. E quindi sicuramente ci sta che in questo periodo ci siano molti posti di lavoro anche da questo punto di vista, perché bisogna muoversi in fretta, le aziende lo stanno capendo, secondo me, e cercano però persone che lo supportino, che non si trovano facilmente. Molti tecnici ancora non pensano di andare a lavorare nella moda, pensano di andare a lavorare nell'IT, in altri tipi di settori. Quindi è anche divertente quello che secondo me molti anche ingegneri, proprio tecnici, che hanno fatto degli studi importanti dal punto di vista dell'impatto ambientale, si troveranno poi a lavorare in un settore che magari addirittura consideravano frivolo prima. Quindi sarà divertente anche vedere questo match avvenire sempre di più.
Sì, assolutamente.
Io ti ringrazio tantissimo per tutto il tempo che ci hai dedicato, perché sei stato davvero. Questa era una lezione universitaria, non era un podcast, quindi dovevamo far pagare il biglietto. Hai dato davvero tantissimi spunti e io spero davvero che le persone vengano a scoprire il tuo lavoro con tutti i tuoi collaboratori, ma soprattutto Growth Academy, perché lo dico davvero da persona che avrebbe voluto avere questa opportunità 3, 4, 5 anni fa, non è una cosa che si vede spesso sul mercato un progetto di questo genere, un prodotto di qualità di questo genere, proprio perché nasce da un'esperienza, quindi non da una teoria presa da un libro, da 3-4 libri americani uniti e su come trovare lavoro, su come essere affascinanti. Si tratta davvero di quello che cercano le aziende, come potete fare per diventare irresistibili per quello che effettivamente c'è là fuori. Quindi grazie davvero.
Grazie a te, Beatrice, veramente grazie. Grazie a tutti gli ascoltatori, ovviamente. Io sono sempre disponibile. Grazie anche per condividere i nostri contatti. Quindi se avete domande, se volete, Glowth è accessibile. Possiamo anche condividere poi se vuoi un link per la pagina,
Assolutamente.
così chiunque vuole può raggiungersi.
Perfetto, grazie ancora.
Grazie, a presto.
Ok, la puntata è terminata. Io ti ringrazio tantissimo per aver ascoltato fin qui e ti raccomando davvero, questa volta te lo dico col cuore, di andare a guardare, a approfondire tutto il lavoro di Sasha, dei suoi collaboratori, sia per quanto riguarda l'agenzia, sia per quanto riguarda Growth Academy. Ti ricordo, se non l'hai già fatto, di iscriverti al canale Tiranus Fashion Podcast su qualunque piattaforma tu stia ascoltando la mia voce in questo momento e, se ti va, di lasciare 5 stelline su Spotify o Apple Podcast per sostenere questa puntata e il lavoro di Sasha. Perché quello che ha fatto qui è stato un vero e proprio lavoro di divulgazione con un livello di specificità mai visto. Non l'ho specificato all'inizio, ma lo specifico ora. Questo podcast è stato registrato usando nel linguaggio parlato il maschile sovraesteso, ma è un posto in cui ognun di voi può sentirsi accolt, accettat e amat, e soprattutto inclusi. Spendo anche 5 secondi per un pensiero che non riesco a smettere di avere in testa da qualche giorno. Penso a tutti quei bambini che stanno soffrendo per colpa della guerra, bambini che magari amano la moda, magari vorrebbero poter portare le tradizioni del loro paese alla ribalta nazionale e internazionale, perché si tratta di paesi con una cultura, un know-how bellissimi, culture antiche, storie, religioni meravigliose che purtroppo non conosceremo mai per colpa di pazzi egoisti, spesso occidentali. Ci tenevo, visto che si è parlato tanto di ragazzi in difficoltà, perché non sanno il percorso da prendere, a questi bambini e giovani adulti non è stata neanche data la possibilità di scegliere, e questa è una grande tragedia. Non dimentichiamo il privilegio che abbiamo quando possiamo studiare e vivere la nostra vita in pace, per quanto possibile. Detto questo, puoi slacciare la cintura perché siamo finalmente atterrati. Io ti saluto e ti do appuntamento alla prossima puntata di Ranos Fashion Podcast. Ciao!